Buongiorno, buongiorno, amati fratelli. Benvenuti a Radio Blast. Benvenuti al programma dal vivo di oggi con fratello Giuseppe. E ci sono qui nello studio anche la sua famiglia di Giuseppe. C'è Gabriele.
Ciao.
C'è Davide.
Ciao, Dio ti benedica.
C'è Andrew.
Ciao a tutti.
E anche John.
Ciao a tutti.
E Dora.
Ciao fratelli e sorelle, Dio vi benedica.
E anche fratello Giuseppe. Come stai oggi, Giuseppe?
Quando, oggi?
Oggi.
Oggi sto bene.
E come sei stato ieri?
Ieri è peggio di oggi.
Ah sì? Perché?
E domani come sarai?
Domani starò meglio di oggi. Cioè...
Ah, ogni giorno un po' meglio.
Perché deve migliorare, perché se no mica possiamo rimanere come delle damigiane piene di aceto religioso che non migliora mai. Cioè, il cammino del giusto è come una luce che spunta, dice Proverbi 4,18, credo.
Amen.
Se la mia fosca memoria non mi inganna. Il cammino del giusto è come com'è che dice? Il cammino del giusto è come la luce che spunta e che va via sempre più risplendendo finché sia il giorno perfetto. Quindi se oggi non mi sento peggio di domani, c'è qualcosa che non va, che vuol dire che sto imbottigliandomi pieno di Barbera Vecchio. Sai cos'è Barbera Vecchio?
No.
Barbera è un vino si può invecchiare fino a un certo punto, sì, di invecchiamento, se non mi sbaglio, e lo fanno nel Piemonte. Quindi cerchiamo di essere Barbera nuovo, fresco, né? Però
Amen.
Attenzione a come non bere troppo, diciamo, cercare di controllare, amen? Non stiamo promuovendo l'alcolismo qua.
Meno male.
Ok, stiamo promuovendo le ubriacature nello spirito.
Amen.
Quindi, secondo la Bibbia è richiesto. Sai che secondo la Bibbia bisogna ubriacarsi?
E dove dice secondo la Bibbia?
Ubriacarsi non so esattamente, ma si capisce dal fatto che dobbiamo essere ubriachi nello Spirito Santo.
Ah, io lo so.
Esattamente. Okay. Dimmi.
Efesini 5,18 dice questo.
Cosa dice?
E dice: non ubriacatevi, il vino porta alla dissolutezza, ma siete ricolmi di spirito.
Ecco, quindi se sei ricolmo di Spirito Santo è diverso ubriaco nello Spirito Santo. Non ubriaco di vino carnale, quello andarci piano, ma ubriachi di spirito. Amen?
Amen.
Amen.
Allora, la parola alla difesa, non dico l'accusa, la difesa.
All'attacco.
Io sono la difesa?
Tu sei la centravanti.
Centravanti.
Sai cos'è centravanti?
Sì, the one in the middle who attacks.
Giusto. Okay. Ti intendi di calcio?
Sotto il calcio.
Anche io sì, io sono esperto di calcio e che ne ho presi molti.
Sì. Allora, diamo la parola a Claudio e Claudia. Cominciamo oggi con una testimonianza.
Cominciamo con una testimonianza.
Prima vi leggo io la loro testimonianza che hanno inviato via email e poi ascoltiamo anche le loro voci che vogliono condividere una cosa speciale con noi.
Ma cominciamo a salutare Claudia e...
Vi vogliamo bene!
Vi benedica!
Ma il pubblico è mezzo addormentato qua, poi vi faccio uscire tutti qua, ragazzi.
Già è sveglio.
Tutti, aspetta, Andrew, can I give 1, 2, 3, these guys are sleeping, yeah?
1, 2, 3.
Dio
benedica! Oh, perché, insomma, siamo una chiesa letargo qui. Allora.
Good morning. Claudio e Claudia. Ciao sorella Angela e fratello Giuseppe.
Ciao.
E tutti voi fratelli nella fede. Siamo Claudio e Claudia. Noi siamo due amici che ci conosciamo da quando andavamo a scuola. Abbiamo sempre cercato Dio.
Che bello.
Siamo cresciuti con i testimoni di Geova per quasi 20 anni. Io, Claudio, mi sono battezzato e sono rimasto con loro nella sede per 7 anni.
Cioè, i 7 anni del patto?
Ah, no.
Cioè, poi sarà cominciata la tribolazione.
Claudia, invece, non si è mai voluta battezzare perché sentiva che qualcosa glielo impediva. Poi, nel 2004, siamo rimasti molto delusi di una delle tante profezie che riguardano il tempo della fine, che oltre a non essersi avverata, è stata cambiata con un nuovo intendimento. Così abbiamo fatto le nostre ricerche e abbiamo scoperto tutte le magagne dei testimoni di Geova. Così che nel 2006 ci siamo allontanati definitivamente.
Pregate per i testimoni di Geova, ragazzi, perché ci sono molte pecorelle tra di loro, sapete? E non dovete mai difendere la vostra religione quando parlate con loro, solamente difendete Gesù. Il fatto che loro dicono in Giovanni 1:1 che nel principio era la parola era un Dio. Gesù non è un Dio. Ha detto chi ha visto me ha visto il Padre. Non so se hanno cambiato anche quella. E quindi sempre parlare di Gesù con loro e che sai innalzare Gesù. Quindi grazie Signore. Andiamo avanti.
Siamo rimasti delusi e arrabbiati, ci siamo perfino sentiti abbandonati da Dio, ma questo non poteva essere. Poi abbiamo scoperto che Gesù è anche Dio. Abbiamo fatto tante ricerche e abbiamo esaminato tante religioni, poi Claudia ha conosciuto una sorella della Chiesa Evangelica Pentecostale ed è stata invitata in chiesa. Successivamente Claudia ha invitato anche me. E quasi tutte le sere piangevo perché lo Spirito mi rivela la presenza di Cristo. A tutt'oggi avvertiamo fortemente la presenza di Cristo. Ma non siamo d'accordo con molte delle loro dottrine riguardanti l'inferno, la grande tribolazione, i 144.000.
Cioè lo dicono che 144.000 sono solamente testimoni di Geova.
Ah, no, qui si parla dei pentecostali.
Ah, i pentecostali?
Hanno cambiato. E dicono che...
Ah, questo è il pentecostale.
Sì, sentono fortemente la presenza di Dio, ma non sono d'accordo con alcune delle dottrine.
Sì, i pentecostali, loro hanno la misinterpretazione che i 144.000 sono i giudei,
sì, sì,
e giudei. Basta. I testimoni di Geova, più o meno, sono fuori binario come pentecostale, dicono che sono solamente i testimoni di Geova. Quindi ognuno se la gira a suo modo. Il fatto è che la Bibbia non dice né l'uno né l'altro. Non dice, non è che sono giudei, né che sono testimoni di Geova. Sì, dice in Apocalisse 7, dalle tribù di Israele, di Giuda, di Beniamino, di Dan, di Efraim, dice così, ma sono tribù spirituali, no? Dove lo dice questa, Dora, che sono tribù spirituali?
Romani 2 e Romani 9.
No, c'è una più specifica. Angela, puoi aiutare tua sorella?
Sto pensando, Romani 2 sì, quello è forte.
No, Giacomo 1:1, Dora, veloce.
Sì, anche quello. Lo vuoi che lo leggo?
Sì, scusa.
Giacomo.
Sei qui apposta. Dico.
Giacomo 1:1. Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo, alle 12 tribù che sono disperse nel mondo, salute.
Comunque questa non è come
versetto 2, fratelli miei.
Quindi non è l'epistola di Giacomo agli ebrei, ai giudei. Okay, dice alle 12 tribù della dispersione, no? Quando Giacomo ha scritto questa epistola, cioè stava parlando ai cristiani perseguitati. Infatti, guarda, vuoi far vedere qui un attimo. Vediamo qui, vado a controllare Giacomo, qui c'è la Bibbia in inglese che è molto bella, si chiama The World Bible. Ok, allora The World Bible cosa mi dice? Mi dà le date. Allora, dopo qui siamo, ecco qui, vedi qua questa John, what number is this? Come si? See here, what is it? See, it says AD, then there's a number. What number is that? Give me.
One.
Yeah, and underneath?
16.
6 and 0. Allora, John mi dice che la data è 60 dopo Cristo. Attenzione, perché è importante questo, vedi? Non ero sicuro della data, sono andato a controllarlo, qui c'è una bellissima Bibbia in inglese, tascabile, si chiama World Bible, King James Version inglese. In italiano non esiste questa versione, peccato. Comunque chi vuole, i fratelli potrebbero copiare le date, qui c'è tutte le date. Ogni capitolo di questa Bibbia l'ho comprato apposta, infatti l'ho comprato anche i miei figli, e ogni capitolo c'ha la data. E quindi
la già data di cosa?
La data di quando il capitolo si riferisce.
Ah, ok.
Quindi qui in Giacomo capitolo 1 mi dà la data 60 dopo Cristo.
Che è stata scritta l'epistola.
Lo vedi qua, dice 60 sì. Dopo Cristo.
Che l'epistola è stata scritta.
Ok.
Sì?
Allora.
60 dopo Cristo che l'epistola, ecco, di Giacomo è stata scritta.
Giacomo, che è poi il fratello di Gesù Cristo, è fratello di Gesù, Giacomo, vescovo di Gerusalemme. E nel 60 d.C. scrive alle 12 tribù la dispersione. Allora, perché la data è importante, Gloria?
Perché è dopo Cristo,
sì,
e le 12 tribù già non esistevano, e dice che sono...
Come non esistevano? No, è il contrario invece. No. Esattamente, lasciami correggere.
Okay.
Aspetta, che qui già stai uscendo dal seminato. Poiché le tribù ancora esistevano, le tribù di Israele, erano ancora in Israele.
Le 12?
Sì, sì, le 12, cioè quelle sopravvissute, c'era Giuda, Beniamino e...
Le discendenze.
E quelle rimaste, sì, insomma, sì, che poi è chiaro, molte erano disperse. Ecco. Insomma, Israele era ancora là. E allora, qual è il punto qui? Il punto è che, essendo Israele carnale ancora là, lui non può scrivere 12 tribù di dispersione. Le 12 tribù di dispersione erano i cristiani dispersi nella grande persecuzione di Gerusalemme, Atti 8 verso 1, che cristiani furono perseguitati dopo la lapidazione di Stefano, Atti capitolo 7, capitolo dopo Atti 8, i cristiani vengono dispersi nella dispersione. Quindi qui dice ai cristiani dispersi nel mondo, come li chiama? Le 12 tribù disperse. Mi segui?
Sì.
Quindi noi sappiamo che nel 70 dopo Cristo, 10 anni dopo questa epistola, l'Israele carnale viene distrutta e dispersa. Quindi non può, nel 10 anni prima, quando Israele era ancora là, parlare gli ebrei carnali dispersi. Gli ebrei carnali erano ancora lì. Allora chi sta parlando alle 12 tribù disperse? Sta parlando alle tribù spirituali cristiane dispersi, ok? Dopo il martirio di Stefano, dispersi in Atti capitolo 8 da tutto il mondo. Quindi le 12 tribù disperse, io vi saluto. Quindi sta dicendo che le tribù di Israele sono le tribù cristiane, sta dicendo.
È d'accordo? Anche molto significativo verso 2, che dice fratelli miei,
fratelli,
cioè
miei,
i cristiani.
Quindi ma Giacomo, fratello di Gesù, cristiano, non poteva parlare fratelli miei e i farisei, i sadducei che non credevano. Sto parlando ai cristiani. Allora, tornando al punto.
Allora, Claudio sta condividendo che nella Chiesa Pentecostale a tutt'oggi avvertiamo fortemente la presenza,
ecco,
di Cristo,
ecco,
ma non siamo d'accordo con molte delle loro dottrine.
D'accordo, quindi i 144.000 sta dicendo, no? 144.000
sì, sì,
pentecostali,
sì,
dicono sono i giudei, non possono essere giudei, perché, ma lui dicono sì, perché dice in Apocalisse capitolo 7 alle 12 tribù, i 144.000 vengono dalle 12 tribù ebree. Sì, ma si sta riferendo a 12 tribù ebree della dispersione, le tribù ebree cristiane, gli israeli spirituali, e ora subentra Atti capitolo 2 e capitolo 9, Atti 2, 28 e 9, 6. Cosa dice lì? Che la vera Israele è l'Israele spirituale, non carnale.
Atti,
ho detto Atti?
Sì.
Ha sbagliato allora. Voglio dire Atti, voglio dire ancora Romani 2:28 e Romani 9:6. Cosa dice? Che la vera Israele è quella spirituale.
Spirituale.
Sono andato molto veloce, qualcuno ci ha capito qualcosa?
Sì.
Io sì, perché conosco già questo messaggio, ma quelli che non avete capito, vedete sulla pagina di topici, soggetti, ci sono
144.000.
Registrazioni proprio sotto il soggetto 144.000.
Ecco qui,
è
le
spiegato
ore,
con scritture molto dettagliate.
Qui abbiamo le ore contate, i minuti contati e i secondi contati, sì, quindi devo andare di corsa, perché sennò sono nei guai con la mia editrice qua.
Di nuovo
Angela, sono
di
sempre
nuovo
nei guai
io,
con l'orario, che è lì che mi guardo con gli orologi in mano, quindi se qualcosa non va date la colpa a lei, per cortesia, io non c'entro niente.
Ma come a me?
Lei odora, insomma. Allora andiamo avanti.
Va bene, continuiamo il messaggio di Claudio.
E mandate pure email, se avete chiarificazioni mandate email in diretta e vediamo se riesco a rispondere in diretta o,
sì,
o indiretto, vediamo. Diretto o indiretto.
Allora, non siamo d'accordo con molte delle loro dottrine, anche sulla venuta del giorno del Signore, ossia il rapimento della Chiesa. Comprendiamo il fatto che l'argomento è molto complesso, ed è per questo che abbiamo continuato a fare delle ricerche su internet, e casualmente, cioè grazie proprio al Signore Gesù, abbiamo trovato il link del fratello Giuseppe che ci ha illuminati con le scritture riguardanti il tempo della fine e tante altre cose meravigliose. Grazie fratello Giuseppe e grazie a tutti voi, siete una luce nel tempo della fine, un faro in mezzo alla tempesta. Dio vi benedica grandemente.
Guarda, Dio ci ha benedetto grandemente anche perché ci ha dato fratelli come Claudia e Claudia, come voi.
Amen.
Quindi siamo benedetti o no, fratelli?
Sì.
Amen. Gloria al Signore.
Sì.
E lui allora dice, dopo, non ho finito, siamo rimasti abbandonati anche dai nostri familiari, che non ci capiscono, anzi ci contrastano costantemente. Nemmeno i nostri pastori riescono a comprendere l'urgenza dei tempi e non capiscono che siamo nel tempo della fine, come dice la Bibbia riguardo alle profezie degli ultimi giorni. Anche quest'ultimo attentato, quello che si è verificato in Francia, è stato per noi un chiaro avvertimento che Gesù sta tornando. Grazie fratello Giuseppe, Dio vi benedica grandemente per tutto il lavoro che state svolgendo e per tutto ciò che fate con amore per tutti i fratelli, perché ci date un valido aiuto in questi tempi difficili. Un forte abbraccio, Claudio e Claudia.
Gloria Signore, gloria a Gesù, grazie Signore. Claudia, Claudia, che bei nomi che avete, bellissimi, e dovete essere bellissimi anche voi. Ha mandato una foto, sti fratelli?
No.
No.
No, ancora no.
Vabbè. Allora, altro.
Sì, voglio che ascoltiamo anche un messaggio audio da parte di Claudio e Claudia, con una cosa che il Signore ha rivelato a Claudia riguardo il rapimento.
Ok, cos'è? Un audio?
È un audio, sì.
Shoot.
Trattandosi proprio del discorso della venuta di nostro Signore, quindi perché molti pensano che il rapimento sia prima della grande tribolazione, cioè, e invece no, noi pensiamo proprio che sia
prima la tribolazione e poi il rapimento.
Esatto, in questo momento io posso passare la parola qui a Claudia, che a quanto pare ha avuto anche una rivelazione di questa.
Sì, mi sono svegliata con questo passo della Bibbia, di Matteo 24, quando dice: quando vedrete l'abominazione che causa desolazione, come descritta dal profeta Daniele, fuggite. Mi sono svegliata con questa confusione, come se qualcuno mi avrebbe detto e mi avrebbe spiegato questa profezia, che cosa vuol dire fuggite, chi è che devono fuggire, se i cristiani sono già rapiti, chi sono quelli che devono fuggire, sono forse gli atei, i musulmani, gli ebrei? No, sono i cristiani, quindi i cristiani passeranno la tribolazione. Ed è un versetto che io non avevo pensato che potesse significare questo, ma Dio mi ha rivelato, io credo, che mi vuole spiegare che quello che credo io è effettivamente, lo dice questo versetto, lo spiega chiaramente.
Certo, ed è proprio questo, diciamo, questa frase proprio di fuggite, come, perché tu mi pare che ti sei svegliata proprio,
sì,
con questa frase.
Sì, mi ha colpito questo versetto, fuggite, ma chi devono fuggire? Se i cristiani sono già rapiti, chi devono fuggire? Vuol dire che i cristiani sono ancora qui sulla terra, quindi questo versetto mi è stato dato proprio da Dio per farmi capire che i cristiani devono fuggire, quindi dobbiamo prepararci un luogo di rifugio.
Esattamente, condivido pienamente con quello che ha detto Claudia, e confermo tutto. Un abbraccio, Dio vi benedica.
Grazie Claudia, Dio vi benedica. È bello vedere come lo Spirito del Signore dà conferme anche ai fratelli, ai dolci fratelli che hanno il cuore aperto, dalla stessa conferma che già troviamo nelle Scritture: il rapimento sarà dopo la tribolazione. Ha ragione Claudia, fuggite, e se siamo già rapiti perché dobbiamo fuggire?
Di questo ti chiedo ai pentecostali, ai battisti, ai fratelli evangelici che sono fuori binario.
Ma questa è anche una bella scrittura per quelli che dicono: però perché fratello Giuseppe ci dice sempre che dobbiamo fuggire?
Il fratello Giuseppe non l'ha mai detto.
La dice Gesù, fuggite.
Detto Gesù. Tutte le colpe a fratello Giuseppe, ma date le colpe a Gesù.
Ho usato proprio questa parola, fuggite.
Date le colpe a Gesù, che dice un bastone grosso, io sono piccolino. Vedetevela con lui, io non ho mai detto niente, quello che sto dicendo è scritto nella Bibbia. Quindi non dite che fratello Giuseppe cosa? Fratello Giuseppe non è niente.
Allora,
focus on the scriptures.
Concentrati sulle scritture.
Sulle scritture, va bene?
Una cosa
infatti, come dice, andate a testimoni di Geova, hanno perso la fede perché le profezie erano sbilindrate. Testimoni di Geova e i pentecostali hanno fatto confusione.
Testimoni di Geova.
Prima, sì.
Ecco, quindi questi cristiani che credono al rapimento segreto, quando invece del rapimento segreto arriverà l'anticristo visibile, altro che segreto, e li ucciderà, dirà: Dio ci ha abbandonato. Dov'è il Dio di amore, il Dio della grazia, che quello là dal pulpito mi diceva ogni settimana: rilassati, dormi sulla panchina, perché sei sotto la grazia? E invece qua sono sotto la disgrazia. Quale grazia? Qui non vede nessuna grazia.
Amen.
Domanda, fratello Giuseppe.
Amen.
Allora, è vero che dice fuggite, ma voglio chiederti: tante chiese dicono che quando dice fuggite parla agli ebrei, perché dice quelli che sono in Giudea, fuggite.
Ecco, io infatti ti ho dato una lista di scritture su questo, se tu mi devi aiutare, me le leggi per cortesia, d'accordo?
Ah.
Così risparmio un po' di voce. Voi okay. chiedete altro delle scritture sul rapimento, no? Perché io ho parlato del rapimento.
Ma prima vorremmo che ascoltare un altro messaggio in audio, proprio no. sullo stesso soggetto, di Massimo.
Di Massimo.
E ci sta raccontando come lui ha fatto un appuntamento con un pastore per parlare sul rapimento e per chiedere, ma perché la Chiesa insegna che il rapimento è prima della tribolazione, quando le scritture dicono il contrario? Vuoi sentire questa storia?
Ok, questo è un audio?
È un audio. Vediamo come è andata questo appuntamento.
Cioè, praticamente questo è andato, ha fatto un appuntamento con chi? Con un pentecostale?
E non lo so che tipo di religione era un pastore.
Con un evangelico, insomma.
Sì, sì, sì.
Sì, perché i cattolici non ne parlano mai del tutto, invece gli evangelici un pochino fanno finta di parlarne.
E poi ti chiediamo delle domande sul rapimento.
Andiamo.
Ok, la storia di Massimo.
Ciao fratello Giuseppe, ciao Angela, ciao Dora. Come state? Spero bene. Volevo fare una piccola testimonianza riguardo l'evangelizzazione. L'altro giorno fissai un appuntamento con un pastore di una chiesa evangelica, perché so che quasi tutte le chiese evangeliche predicano il rapimento prima della grande tribolazione, e appunto volevo vedere il pastore cosa aveva da dirmi in merito. Che fissai un appuntamento con lui e il giorno prefissato andai da lui e gli chiesi appunto questo: nell'ambito evangelico si predica che non attraverseremo la grande tribolazione perché saremo rapiti prima. Ora io non trovo nessuna scrittura riguardo a questo, anzi le scritture mostrano il contrario. E lui mi rispose: ma lei chi è? E io gli risposi: ma io sono un credente che studia la parola di Dio e tramite internet ho trovato un missionario e ho fatto un corso biblico e ho studiato appunto la parola e la sto studiando ancora. E lui mi chiese: ma chi è questo missionario? Io dico: guarda, si chiama fratello Giuseppe. Ah sì, forse ho capito che lo conosco, ma te non devi andare dietro a internet, perché ho capito chi è lui, questo missionario è mal visto. E io gli faccio: guarda, io non sono venuto qui per conto di fratello Giuseppe, io sono venuto qui con le scritture. E le scritture non sono scritte da fratello Giuseppe, le scritture sono parola di Dio. La parola di Dio mostra che il rapimento è alla fine della grande tribolazione. E lui mi fa: ma che è venuto qui a insegnare a me? No, io non sono venuto a insegnare, io sono venuto a capire come mai si predica questo quando la scrittura dice il contrario. Ora lui sicuramente ha capito che io ero, insomma, conoscevo bene le scritture, e lui ha detto: guarda, ora non ho tempo, ci vorrebbe troppo tempo per spiegare tutto ciò, comunque la cosa importante è la salvezza. Va bene, io ho detto, io la salvezza è importante, perché se uno non è salvo è ovvio che la salvezza è importante. Però la salvezza è il primo passo, poi viene tutto il resto, cioè uno non può predicare solo la salvezza e poi predicare altre cose che non sono scritturali. E lui mi fa: ma lei quanti anime ha salvato? Ma io, guarda, io non so se ho salvato anime, io so solo che sto predicando, sto evangelizzando nel mio piccolo, sto cercando di comunicare l'amore che ho verso tutti, verso i fratelli, e soprattutto sto insegnando cose scritturali, non è che sto insegnando cose che non sono scritturali. Ma lei per fare questo studio ha perso un sacco di tempo. Beh, che c'entra? Il tempo l'ho perso per apprendere. Che vuol dire questo? Insomma, alla fine lui più o meno mi spiega che secondo lui è un dato di fatto che c'è il millennio, è un dato di fatto che prima del millennio c'è Armageddon, è un dato di fatto che prima di Armageddon c'è 3 anni e mezzo di tribolazione, è un dato di fatto che prima della grande tribolazione la Chiesa viene rapita. E io ho detto no, anzi prima di questo lui mi dà una scrittura, mi dà Primo Tessalonicesi 4:15, che guarda, Primo Tessalonicesi 4:15 non parla di rapimento prima o dopo la tribolazione, parla di resurrezione prima e rapimento dopo. E lui fa, sì, è vero, non parla di questo. E io poi gli mostro Matteo 24, dal 29 al 31, credo, e lui su questo non mi risponde. E poi, insomma, cercando di girarci, insomma, un po' intorno, di sviare, insomma, le scritture non me ne ha date. Secondo lui è importante la salvezza. Però io gli ho fatto notare questo. Ammettiamo che si sbagli, che secondo me si sbaglia, perché le scritture mostrano che il rapimento è alla fine della grande tribolazione. Come se un credente, anche se è salvato, e poi si trova nella condizione che sta aspettando Cristo, e invece di Cristo si trova l'anticristo, non può essere che si sviano poi dalla fede questi credenti? Per me è molto, molto pericoloso insegnare questo. E lui, insomma, mi ha fatto capire che la sua posizione è quella, e quindi vabbè, a quel punto lì non, cioè, è inutile insistere più di tanto. Se non vogliono capire con le scritture in mano, cioè, chiaramente non è che si può prendere per il collo una persona e fargli comprendere quello che non vogliono comprendere. E niente, era solo questo che volevo dirvi. E vi auguro un buon proseguimento, e tanta felicità in Cristo, e un abbraccio a tutti. Grazie, ciao.
Grazie Massimo, Dio ti benedica. Sei stato coraggioso, dobbiamo ammettere.
Sì.
Grazie,
che
Signore.
Dio ti benedica, sei un buon esempio, Massimo.
E Giuseppe ha detto, quando ha sentito questa storia, ha detto: Massimo, sei stato profetico. Giuseppe, hai capito che sei malvisto?
Ma questo è un grande complimento, perché in Luca capitolo 6 dice: guai a voi quando tutti diranno bene di voi. In Matteo 5:10-12 dice: beati voi quando tutti parleranno male di voi per il mio nome. Allora, cos'è la storia qua che dice che Primo Tessalonicesi 4:15 dimostra il rapimento prima della tribolazione?
Lui ha detto, questo parla del rapimento.
Parla del rapimento?
Sì.
Ma io devo ringraziare questo pastore, perché questa è un'ottima scrittura, sai, un'ottima scrittura questa, perché in Prima Tessalonicesi, grazie signor pastore evangelico, molto gentile, questa è una delle scritture che ho spiegato a fondo nel mio messaggio del rapimento, che purtroppo questi pastori evangelici non hanno tempo, sono troppo occupati, non riescono a scaricare il nostro messaggio dalla radio, e lì tutto spiegato per filo e per segno. E dunque, innanzitutto, Prima Tessalonicesi 4:15-17, io ho spiegato nel rapimento che dimostrano che due punti. Primo, che è la risurrezione. Due, è il rapimento. Cronologicamente, questa bellissima scrittura ti prova esattamente quello che dico io. Perché scrivete, fratelli, scrivete carta e penna. Prima Tessalonicesi 4:15-17 dimostra: primo, viene la risurrezione; due, viene il rapimento. Uno dirà: che c'entra questo? C'entra, beh, perché se tu di qua, avendo un'idea un po' globale della Bibbia, se di qua salti in Apocalisse 20 verso 4, cosa scopriamo? Carta e penna. Scopriamo che c'è prima la tribolazione, prima, numero uno, e due, numero due, scrivere, numero due, c'è la resurrezione. Ora, confrontare questi dati, armonizzarli, ok, metterli in cronologia, ok, con i dati di Prima Tessalonicesi 4:15-17, cosa vediamo? In Tessalonicesi abbiamo primo
la
resurrezione, secondo il rapimento. In Apocalisse 20 abbiamo
prima la tribolazione, poi la resurrezione.
Ora armonizza questi qua. Angela, tu che hai fatto le scuole alte, dimmi.
Ah, hai bisogno di scuole alte per capire questo.
Allora,
Allora, secondo Apocalisse 20 abbiamo
primo
tribolazione e due, resurrezione.
Ok, adesso
Tessalonicesi 4 abbiamo la resurrezione, poi il rapimento.
Ok, adesso quindi, mettiamo in ordine i tre passi principali.
Tribolazione.
Prima tribolazione.
Resurrezione.
Seconda resurrezione.
E rapimento.
E rapimento. Quindi armonizzando queste due scritture abbiamo questa susseguenza. Quindi questo pastore è stato molto gentile a citare queste scritture, grazie, perché questo dimostra che senza offendere che lei ha torto.
Ma da sola la scrittura non dimostra niente.
Quella scrittura non dimostra niente, da come sola. Dire il sole è caldo e l'inverno è freddo.
Come ha detto Massimo, non dimostra che prima neanche dopo.
Esatto, però sola. Massimo, se lui si ricordava dei miei insegnamenti, basta che si scarichi dalla radio, sono lì. Ci sono 7-8 modi per dimostrare il rapimento, 7-8 passaggi, strade diverse che tutte arrivano alla stessa destinazione, il rapimento dopo la tribolazione, d'accordo?
Sì.
Comunque, io ti ho dato una lista di scrittura, Angelina.
Comunque questo pastore era più concentrato sulle domande tipo, ma tu chi sei? Tu sei venuto qui a insegnare a me? Era più concentrato su queste cose che su dare delle scritture.
Che sulla Bibbia?
Sì, sì.
E che c'entra lei, chi è lei? Che importanza c'ha chi è? Deve guardare i frutti, mica perché uno si mette la cravattina, la cravatta pentecostale, il cappellino cattolico, di quello. L'abito non è che fa il monaco. Il diavolo si potrà vestire da monaco, da pentecostale e da cattolico, e si potrà vestire da fratello Giuseppe e da chiunque. Sono i frutti, i fatti, va bene?
Amen.
Dei frutti li riconoscerete.
Amen.
Mica crediamo in Gesù Cristo perché è figlio di Maria, Nazare è la più bella, no, assolutamente, non era affatto il più bello. Crediamo per i frutti.
Amen.
Allora, e Amen. Infatti cos'è in, c'è una scrittura in Giovanni 9, e cosa le dice, i farisei parlano e dicono, ma la legge dove parla e che dice
c'era quel cieco che è stato guarito,
c'è un cieco che è stato guarito e
è andato davanti ai farisei,
esatto.
E lui ha detto, l'ho trovato la scrittura in Giovanni 9:33, questo cieco ha detto ai farisei, se questo uomo Gesù non fosse da Dio non potrebbe far nulla.
Esatto.
Essi gli risposero, tu sei tutto quanto nato nel peccato e insegna a noi.
Cioè questo,
e lo cacciarono fuori.
Questo è quello che questo signor pastore ha detto a lui. Sei venuto, come gli ha detto?
Sei venuto qui a insegnare a me?
Tu sei venuto a insegnare, non sai, non vedi che sta attaccata alla parete e c'è una fotocopia di c'è scritto diploma, e visto che c'è il timbro anche, c'è il timbro del cimitero dei morti viventi, lì, del seminario, eccetera. Cioè, insegna a me, non hai visto il diploma, scusa? Ma senti, prendi quel diploma e mop the floor, lava pavimento, perché i farisei hanno i diplomi. E sono i frutti, l'amore.
Amen.
Andiamo avanti?
Sì,
sì,
volevo chiederti se puoi rispondere alla prima domanda, non era una domanda da Claudio e Claudia, ma lo so che se loro dicono ai pentecostali, ai evangelici, quello che il Signore gli ha mostrato, fuggite. Lo so che molti gli diranno sì, ma quello è per i giudei. Fuggite quelli che siete in Giudea. E cosa possono rispondere questi dolci fratelli quando sono davanti a questa situazione?
Ma ci sono tanti modi da rispondergli. Cioè, se tu leggi Matteo 24, bisogna essere orbi per non capire che Gesù sta parlando ai cristiani, ai discepoli. Dice,
ma perché?
Perché dice, cioè, prima di dire fuggite, che quella è la scrittura Matteo 24 verso 16, dice fuggite, prima di arrivare verso 16 devi leggere le 15 scritture prima per capire il contesto.
Mm-hmm.
Gesù comincia all'inizio e dice vedrete guerre, vedrete persecuzioni, vi perseguiteranno, sarete odiati, chi sta parlando? E sarete odiati da tutti e questo Vangelo sarà predicato da chi? Dagli ebrei? E poi dice al verso 15, quando vedrete l'abominazione fuggite, sta parlando alla stessa gente.
Ma
quindi se
dice
gli ebrei dovessero convertirsi durante la tribolazione, come fanno loro a essere perseguitati per il Vangelo prima di quello?
Ma anche anche gli ebrei non sono perseguitati per Gesù, per la causa del nome di Gesù, perché loro non credono in Gesù. Allora queste scritture
sono perseguitati come anche i musulmani,
però
sono perseguitati, ma non per Gesù.
No, a causa del nome mio che ha detto Gesù.
Esatto, sarete perseguitati a causa del mio nome, dice Gesù, ai versi 9, 10, 11.
Verso
9, cosa dice?
allora vi abbandoneranno all'oppressione e vi uccideranno, e sarete odiati da tutte le genti a motivo del mio nome.
Quindi come fanno gli ebrei a essere perseguitati a causa di Gesù? Sono loro che perseguitano quelli che i cristiani.
Ecco, sì.
Quindi bisogna essere proprio ciechi per interpretare questo che parla degli ebrei.
E poi dice in verso 14, il Vangelo sarà predicato in tutto il mondo. Sono i cristiani che predicano il Vangelo.
Esatto,
non gli ebrei.
Sono gli ebrei. Quindi, cioè, solamente un cieco accecato dalle dottrine può credere che questo parlando agli ebrei. Ti pare che Gesù 2000 anni fa va a parlare dei farisei, dei sadducei che l'avrebbero crocifisso? Voi sarete perseguitati, voi non temete. Non ha nessun senso.
Ma allora perché Gesù ha detto quelli che saranno nella Giudea fugano ai monti?
Perché erano in Giudea.
Ah.
Sta parlando anche Gesù, parlava in parabola, in senso figurato, diceva: voi siete in Giudea, fuggite ai monti. Se invece sei in Alaska, fuggi in un igloo, fuggi su una montagna di ghiaccio. Capisci? Dipende da dove sei, no?
Mm-hmm.
Quando parlavo con Erode, dice a Erode: andate a dire a quella volpe, che mica era una volpe, parlava in senso figurato, no?
Sì, certo.
Sì.
D'accordo?
Certo,
e poi anche questi fratelli dolcissimi in gamba, che è Claudio e Claudia, hanno detto, ha avuto la stessa rivelazione che ho avuto io, quindi
sì.
Questi senza di me ci sono arrivati,
sì,
lo stesso, mostra,
sì,
che c'è lo Spirito Santo.
Amen, amen.
Nell'insegnamento del ravvimento ho insegnato la stessissima cosa, bravi Claudio,
amen,
e Claudia, che il fatto che se dice fuggite, non sta parlando agli ebrei, che, e poi dice, ho spiegato, e Claudia anche ci ha rivelato, se questi sono rapiti perché devono fuggire, casomai dire fuggite in cielo sulle nuvole.
No,
fuggite, dove? Ai monti? Ma se sei rapito, come fa? Ha visto mai uno rapito, Elia, che viene rapito dal carro di fuoco e scappa ai monti?
No.
Perché fuggite? Perché allora vi sarà grande tribolazione, e il risultato della tribolazione mi fa né caldo né freddo, io sono in cielo. No, dice Gesù. No, guai se state allattando, guai se è inverno, guai se è sabato, vuol dire qui, che scenario vedi? Tu vedi gente che vola in cielo, che devono preoccuparsi dell'inverno, da allattare i bambini.
È vero, sì.
Cioè bisogna essere, ma guarda, si confronta questo con Matteo 12, dove dice, hanno orecchie ma non vedono, orecchie ma non ascoltano, parlo in parabola che voi capite, ma gli altri non devono capire.
Uh-huh.
Matteo 13, 9, 10, 11 dice, perché parli in parabola? Perché parli in parabola perché ascoltando non capiscano, ma beati voi che capite.
Amen.
Cioè, se questi evangelici che non capiscono, non devono capire. Non sono chiamati a capire, perché siccome camminano in disubbidienza, invece costruire la Chiesa di Cristo, costruire una Chiesa pentecostale, battista, cattolica, quello che stanno costruendo, e loro sono fuori binario, stanno costruendo la chiesa sbagliata, chiesa fatta di cemento, di vetro, di finestre, di panche, di casse da morti, di cadaveri, lì ci sono chiese che ha cadaveri fuori, cadaveri dentro, ci sono chiese tutto intorno a un cimitero, croce dappertutto, e cadaveri anche dentro, entri dentro, ci sono chiese, le casse da morte, il grande santo che è morto putrefatto 10 secoli fa, eccolo sotto il vetro, lo vai a vedere? Se lo vedo di notte mi spavento. C'è gente che non si converte perché non vuole vedere cadaveri, capisci? E questa sarebbe la chiesa di Cristo, questa è la chiesa del diavolo.
Allora,
queste chiese sono le chiese del diavolo, sono le porte dell'inferno, altro che porte al paradiso. Vi dispiace per le pecorelle sedute su quelle panche che non capiscono niente perché sono ignoranti e le mantengono nell'ignoranza? Guai a leggere la Bibbia, devi solo salvarti e poi dormire. Non leggi la Bibbia perché potresti trovare cose che sono contrarie alla nostra dottrina, attenzione. Senti Angela, vai avanti perché sono qui, guarda.
Allora, voglio chiederti sul rapimento una cosa.
Vengono qui, mi tagliano l'internet.
Sì.
Sbrigatevi a scaricare perché non è che abbiamo l'eternità di predicare così. Cosa credete? Io ho giorni contati e non si può mica predicare così e di orari a lungo.
Allora,
andiamo
molti...
avanti, ma almeno lasciami bruciare al massimo, lasciami esplodere finché Dio mi fa esplodere.
Allora,
e poi
questo,
quando sono esploso, sì, io sì che sarò rapito. Capito? Sai che ci sono stati milioni di rapimenti, Giangela?
Sì.
Milioni di rapimenti.
E come lo sai?
Ogni volta che un santo è morto è stato rapito. Andiamo avanti.
Ah, nello spirito sì.
Morto va in cielo, no?
Rapito. Sì, sì, sì.
Andiamo.
Allora, lo so che molti credenti che non conoscono la Bibbia sono facilmente convinti del rapimento prima della tribolazione con la dottrina del rapimento segreto.
Il Cristo che arriverà avrà le corna, sarà l'anticristo, altro che Cristo.
Allora, vedono nella Bibbia che dice il rapimento dopo la tribolazione, ma dicono sì, ma quelli sono quegli altri, io sarò rapito segretamente prima della tribolazione. E cosa rispondiamo a questi?
Ma se mi fai capire meglio che io sai, non è che ti seguo.
Non mi segui?
Quando io grido devi darmi un attimo per calmarmi. Poi ripeto, sia, perché non è che io, perché tu sei tutta perfettina lì a godere lo spettacolo.
Ma sei distratto.
Io sono qui
allora
nell'arena gladiatore a combattere contro i leoni. E allora ti dispiace ripetere.
Cosa rispondi a quello che ti dicono? Noi saremo rapiti in segreto prima della tribolazione.
Allora, ti ho dato delle scritture per caso lì, ce le hai, no?
Sì, mi hai dato qualcosa che ancora non ho visto.
Allora, guarda, chi è che c'ha Amos 3.7?
I do.
Allora.
I have it.
Provato?
Sì.
Allora, il rapimento segreto. È segreto, il rapimento sarà segreto per quelli che sono ciechi, sordi e morti. Ma per i profeti, per la sposa di Cristo, cosa dice Amos 3.7?
Poiché il Signore Dio non fa nulla senza rivelare il suo segreto ai suoi servi, i profeti.
Quindi queste religioni zombie stanno dicendo che Dio è un bugiardo. Perché Dio dice, tu dici qua che dici che non fai, che riveli tutto, però a noi non ci hai rivelato quando è il rapimento. Quindi tu sei un bugiardo, Dio. Quindi tu stai dicendo qui ad Amos che dice che non fai niente senza rivelare il segreto, perché hai messo il rapimento segreto, allora sei un bugiardo. Sta andando a Dio del bugiardo, invece i bugiardi sono loro. Allora, andiamo avanti?
Sì.
Guarda, andiamo a Giovanni 15:15, così dice Gesù, non vi chiamo più servi perché?
Perché il servo non sa quel che fa il suo signore, ma voi vi ho chiamati amici, perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udite dal Padre mio.
Quindi tutte le cose tranne il rapimento. Quindi Gesù è qua, non sapevo, Gesù sapeva cosa vuol dire la parola tutto o non sapeva?
Io penso di sì.
Io credo di sì, non sono questi qua che non capiscono la Bibbia. Allora, quindi questa è una bugia per riguardo il rapimento segreto. Andiamo a 1 Corinzi 15, guarda, perché? Perché non può essere segreto? Perché la Bibbia lo annuncia che il rapimento sarà al suono dell'ultima tromba, della settima e ultima tromba. 1 Corinzi 15, 51-52, cosa lo dice qua?
Ecco, io vi dico un mistero. Non tutti moremmo, ma tutti saremmo mutati. In un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba. Perché la tromba suonerà e i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo mutati.
Capito? Quindi dice qua, verso 51, tutti saremo mutati. Quando? Al suono?
Dalla ultima tromba.
Ok, e quando è l'ultima tromba? Apocalisse 11. Apocalisse 11, credo che sia... Cos'è? Verso 13, credo. Prova a leggere.
Ok, Apocalisse 11, 13.
Guarda, comincia verso 7, guarda.
7. E quando avranno terminato la loro testimonianza, la bestia che sale dall'abisso farà guerra contro di loro, li vincerà e li ucciderà.
Questi sono due testimoni, quando hanno terminato la loro testimonianza, questo l'ho spiegato nel rapimento, comunque diciamolo veloce per fratelli nuovi. Quindi saranno uccisi quando? Prima o dopo la testimonianza?
Quando hanno terminato, dopo.
E quanto è lunga la testimonianza? Versi 2 e 3.
Versi 2 e 3.
Apocalisse 11.
Ma il cortile esterno del Tempio lascialo da parte e non lo misurare, perché è stato dato alle nazioni, le quali calpesteranno la città santa per 42 mesi.
Sono 3 anni e mezzo. Questa è la tribolazione.
Io concederò ai miei due testimoni di profetizzare, ed essi profetizzeranno vestiti di sacco per 1260 giorni.
Ok, e poi quando finiscono le testimonianze, verso 7, saranno uccisi.
Sì.
Dice quando finiscono o quando iniziano?
No, quando finiscono, quando avranno terminato.
Quindi questo sarebbe dopo quanti mesi?
Dopo 42 mesi.
Dopo quanti anni?
3 anni e mezzo.
Quindi dopo la tribolazione,
sì.
Perché questo capitolo parla dell'anticristo, no? Allora cosa succede? Siamo dopo la tribolazione qui, sì o no?
Sì.
Verso 13.
13. In quell'ora ci fu un gran terremoto e la decima parte della città crollò. e 7.000 persone furono uccise nel terremoto, e i superstiti furono spaventati e diedero gloria al Dio del cielo.
Ok, allora 15.
Poi il settimo angelo suonò la tromba, e nel cielo si alzarono voci potenti che dicevano: il regno del mondo è passato al nostro Signore e al suo Cristo, ed egli regnerà nei secoli dei secoli.
Okay, inizio il regno di Dio, giusto?
Sì.
Allora, qui suona la tromba numero che?
7.
Ok, e quindi questa in Apocalisse 8, verso 1 e 2, dice che le trombe sono?
7.
7. Quindi le trombe sono 7, non sono 8, sono 7. Sì. Quindi questa che tromba è? La prima o l'ultima?
L'ultima.
Ok, quindi in Prima Corinzi 15, 51 e 52 abbiamo letto che i morti risusciteranno, cioè rapimento eccetera, quando?
Al suono dell'ultima tromba.
Quando è l'ultima?
La settima.
E la settima quando suona? Prima o dopo la tribolazione?
Dopo.
Oh, va bene. Questo l'ho spiegato per ore, scaricato dalla radio. Quindi questo mostra che saremo il rapimento sarà la settima tromba dopo la tribolazione, ma dice tutti saremo rapiti a incontrare il Signore.
Sì, tutti tornare, saremo mutati.
Sì, tutti saremo mutati all'ultima tromba, va bene?
Allora Giuseppe, una domanda.
Quindi se dice tutti, non dice una metà saranno rapiti segretamente
no.
E un'altra metà con le suono delle trombe, dice tutti, tutti,
amen,
tutti quando suona la tromba, e la tromba suona Apocalisse 11 dopo la tribolazione. Ma vagliela spiegare ai sordi che non vogliono sentire, perché per credere a queste dottrine devo buttare giù le loro catapecchie, le loro false chiese, i loro falsi edifici. Quelli che hanno costato milioni di dollari, i poveri disgraziati che portano offerta la domenica, che non c'hanno soldi da mangiare, ma devono portare soldi per costruire questi cimiteri. Quindi mica loro possono fare questo. Preferiscono morire che dire che hanno torto. Preferiscono suicidarsi come Hitler che dire che il nazismo è sbagliato.
Infatti un pastore una volta ti ha detto in una chiesa nell'est Europa, dopo il rapimento, dopo che tu hai spiegato il rapimento con le scritture e tutta la chiesa ha detto che sì. È dopo, lui è venuto e ti ha stretto la mano e ha detto grazie, è molto chiaro, le scritture dicono che il rapimento è dopo la tribolazione, però io mi ritengo della stessa opinione, che sarà prima.
Il rapimento prima. Cieco, guida di ciechi. Ho predicato la sua chiesa un'ora e mezza. Allora, andiamo avanti?
Sì, una domanda fresca voglio chiederti.
Fresca?
Spontanea via email.
Fresca via... Ah, mi piacciono le domande fresche, frasche.
Da parte di Davide, dalla Germania.
Davide, dalla Germania. Aspetta. Guten Morgen.
No, ma adesso è pomeriggio in
Germania.
Per
me è mattina, scusate, qui sono le 11.
Quello perché non sai come dire buon pomeriggio?
No.
No, allora diciamo Guten Morgen.
Guten Morgen, David.
E anche la sua madre Lidia e suo padre Domenico, che stanno ascoltando la diretta insieme.
Allora, ich liebe dich, Domenico, Lidia e Davide. Tre sono?
In tre.
Ok, allora, Achtung, snell, let's go, andiamo snell.
Cos'è snell?
Sai in italiano quando una ragazza è snella?
No.
È magra? E questo non c'entra niente. In tedesco snell vuol dire presto.
Ah, sì. Okay.
E io insegno anche in tedesco qua.
Oh, so, no.
Come minimo conosco 4-5 parole, ma forse di più.
Allora, vuoi insegnare rapimento in tedesco adesso?
Non esattamente stamattina, diciamo. Forse nel millennio. Forse Davide, Lidia
e
Domenico mi possono, se vengono qua su d'America, magari mi insegnano snell.
Cari fratelli e sorelle, vi sto ascoltando in diretta dalla Germania con mia madre Lidia e mio padre Domenico.
Lidia e Domenico, un bacione, un abbraccio, siete dolci.
La mia domanda è, per caso c'è già stato un rapimento in passato? Essendo nel 2015 e calcolando che Gesù viene ogni 1000 anni, per caso riesci a dare una risposta sempre conforme alla Bibbia? Vi voglio un sacco di bene, che Dio vi benedica, siete fantastici, stupendi e grazie che avete questa radio.
Grazie, pregate che la radio continui, fratelli, perché qui,
amen,
gli anticristi sono molti, le difficoltà tanti, e guarda, qui è un miracolo e sta radio va avanti.
Amen.
Infatti, se uno dei motivi, se noi arriviamo in America, non è solo per salvare la pellaccia e la camicia, ma anche perché qui la radio può sopravvivere, perché in Europa ci avrebbero i nostri, l'Eurogen Force, i nostri amici germanici che hanno germanizzato l'Europa ci avrebbero fatti chiudere i battenti molto prima, con la scusa del copyright, eccetera. Quindi questo è un motivo che siamo qua, che possiamo sopravvivere un po' più a lungo, per nutrirvi, darvi la parola di Dio e dare una svegliatina alle chiese. Allora,
per caso c'è già stato un rapimento ogni mille anni? Passato?
Rapimento già nel passato?
Sì, no, calcolando che Gesù viene ogni mille anni.
No, non c'è stato. Vuoi una scrittura?
Sì.
Semplicissimo, e non esiste.
Ah, non esiste la scrittura?
Quindi no. Se non esiste una scrittura che il rapimento c'è stato, non posso darti una scrittura che è una cosa. Come dire, la spaghetti al dente, la spaghetti stracotta non è buona, dammi una scrittura. Scusa, non c'è una scrittura su qua. Diciamo che devi interpretare alcune cose. Prossimo.
Allora, cosa
e
dici?
Gesù non torna ogni mille anni, che ha detto questo?
Sì.
E lui dice, no, questa è un'altra storia, e non torna ogni mille anni. Perché? Perché non c'è scritto nella Bibbia. E chi l'ha visto Gesù tornare ogni mille anni? Sono le Madonne che vengono un giorno sì, un giorno no, a Medjugorje. E queste sono false. Ma Gesù ogni mille anni non viene. Gesù, è vero che è venuto milioni di volte, giusto Angela?
Nei nostri cuori.
Okay. Ma come rapimento no. È venuto ogni volta che uno è morto, se l'è portato in cielo, ma non rapimento di massa della Chiesa.
Sì, andiamo avanti. Ok, grazie Davide, un abbraccio.
Grazie, continua a seguirci, Dio ti benedica per l'email. Allora.
E poi cosa dici sul fatto che molte persone dicono sì, ma non si sa quando verrà il rapimento, perché neanche il figlio lo sa, solo il padre, come era nei giorni di Noè. Ti ricordi quella scrittura?
Nei giorni di Noè?
Sì.
Leggiamola, Matteo 24. Ce l'hai, verso sì. 37, verso lì.
E come fu ai giorni di Noè, così sarà alla venuta del figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni innanzi al diluvio, si mangiava e si beveva, si prendeva moglie e si andava a marito, sino al giorno che Noè entrò nell'arca. E di nulla si avvida la gente, finché venne il diluvio, che portò via tutti quanti. Così avverrà alla venuta del figlio dell'uomo.
Come aveva fatto Noè a chiudere la porta prima che piovesse, se non lo sapeva? Proprio si vede che ha tirato la moneta, ha detto speriamo di indovinare qui, ci ha messo anni a costruire l'arca, e proprio appena chiude la porta è venuto il diluvio, quindi se la chiudeva un momento dopo affondava anche lui. Cioè come fate a indovinare? Semplicissimo, perché è falsa la storia, è falsa la dottrina che nessuno sapeva. Gesù è vero, ha detto che si sposavano, andavano alle manifestazioni omosessuali, l'orgoglio gay... E c'erano i vari Renzi, Merkel, Obama lì a predicare, credete in
con
noi, eccetera. Cioè, diciamo un parallelo ci sarà stato, no? E allora è vero che c'era. La gente non sapeva, poi la dottrina è falsa, perché nel giorno di Noè era il mondo pagano che non sapeva, ma Noè sapeva bene tutte le date del diluvio, sapeva le date del diluvio. In accordo con Amos 3,7 che abbiamo letto, che Dio non fa niente senza rivelare il segreto ai suoi profeti. Noè era un profeta e sicuramente sapeva. Quando Gesù parlava nessuno sapeva e furono portati via. E chi sta parlando? Sta parlando che il mondo sarà portato via, il mondo pagano sarà portato via, come il mondo pagano di Noè fu portato via dal diluvio. Ma Noè non fu portato via, infatti il diluvio salvò Noè, perché galleggiava sopra di questo. Noi galleggeremo sulla tribolazione, perché Gesù si prenderà cura di noi. Saranno, purtroppo, lo dico con tristezza, i cristiani addormentati che saranno trascinati via, come dice Apocalisse 12, 17, che saranno attaccati e distrutti. E Apocalisse 13,7 saranno distrutti, attaccati perché non saranno preparati.
Ma quelli ubbidienti come Noè, che ha ubbidito il Signore, è stato salvato.
Sì, certo, quelli che sono ubbidienti, che si prepareranno, numero uno, Dio lo dirà loro, darà le date precise come le ha date a me. A me Gesù mi ha detto, a me, e non solo a me, perché ci sono
date
profeti meglio di me
dato?
Che lo sanno meglio, io sono più piccolo dei profeti. E Dio ha detto che quando vedrai che costruiranno il tempio, conta 7 anni, 2520 giorni, e c'è il rapimento, conta 1260 giorni, e c'è la tribolazione.
Ma quello è scritto.
Conta 1040 giorni, il tempio sarà ultimato. Ma ha dato i giorni Gesù, e mi ha dato un segnale. Quando tu, Giuseppe, Achtung, vedi che costruiscono il tempio in Gerusalemme, conta! 1040 giorni inizia il sacrificio degli animali ebraico, 1260 giorni scoppia tribolazione, mette l'abominazione nel tempio, 2520 giorni, ovvero 7 anni, rapimento, e poi aspetta 30 giorni dopo, ira, altri 45 giorni, Armageddon, e dopo il millennio.
Ma tutte queste date che tu dici il Signore ti ha dato, date precise,
precisissime,
queste sono scritture nella Bibbia, non è che ha ricevuto, certo, una rivelazione,
no, no.
2030 torna
il Signore,
Gesù.
Il Signore mi ha rivelato, non solo a me, altri meglio di me,
ha rivelato
che con scritture, ma io queste scritture ve le ho date, benedetti,
sì,
scaricatele, alzatevi le maniche, fratelli, spegnete quella zombie box della televisione, spegnetela, buttatela nel cesso per cortesia e sintonizzatevi con la Bibbia, un pochino con Radio Blast, va bene? Gli ho date queste cose. Guarda, gli diamo le scritture? Allora, okay, come faccio io a dire che Noè sapeva? Vuoi delle scritture, tu no?
Sì, sì.
Chiedimi
sì,
le scritture.
Sì. Giuseppe, dove dice che Noè sapeva?
Ok, grazie Angela, tu mi fai domande sempre giuste, spontanee e intelligenti. Sei la presentatrice che io ho bisogno. Brava Angela. Ottimo, allora io ti rispondo subito. Genesi 6:3, perché vedi, ti dimentichi che fa domande, Angela te le faccio io le domande, così io, ma ti tolgo lo stipendio per aver fatto il lavoro.
Ma
qua,
quale stipendio? Ma
io ti ho detto, mi devi fare domande alla radio, te ti dimentichi sempre.
Ma guarda, io ti faccio le domande che io voglio, senti, non le domande che
senti,
tu vuoi.
Possiamo litigare dopo il programma,
no,
ci vediamo.
Okay.
Allora, perché qua è mica così la storia qua. Ti pare che la radio viene così per caso? Eh sì, perché vedi, io guardo Angel e lì, come si dice, nel brodo di Giugio, lì al terzo cielo, la vedo lì. Tu, dai che ad Angela, fratelli, datemi ad Angela anche d'oro.
Oh,
che immagine vedete? Guarda,
che
guarda,
bello questo messaggio.
L'immagine di due
cuore,
angioletti sulle nuvole con l'arpa. Fratello Giuseppe, oh che bello. Tu devi lavorare, qui sei
ecco,
per lavorare.
Ecco.
Tu ti puoi godere i programmi dopo.
Va bene.
Allora, vuoi leggere questa scrittura?
Sì, lo leggo
Genesi
io.
6:3.
Genesi 6:3.
Ma di corsa, perché qui ci stiamo
l'Eterno disse,
ci
lo
stiamo
spirito
addormentando,
mio.
Ripeti che si capisce niente.
Genesi 6:3. E l'Eterno disse, lo spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo, poiché nel suo traviamento egli non è che carne. I suoi giorni saranno quindi 120 anni.
Oh, Dio ha detto a Noè 120 anni in anticipo, quando sarebbe stato il diluvio. E tu e voi pentecatto proto evangelico venite a dirmi che nessuno sa. Non lo sapete voi perché, guarda, non me lo farei dire. Non lo sapete voi perché siete disubbidienti, no? Disubbidiente alla parola. La testa diventa ottusa, non si capisce più niente dalla Bibbia, ecco perché non lo sapete. Ma se voi scavate la Bibbia, che anche un ignorante come me la capisce, la capireste anche voi se uscite da quelle catapecchie religiose e andate nelle strade con la Bibbia come Gesù. Ecco che lo Spirito Santo scende, vi unge, vi illumina.
Perché è più conveniente credere che saremo rapiti prima. Anche io preferirei questo. Ma se è scritto al contrario, non possiamo ignorare.
Quindi Noè, Dio gli ha dato un preavviso di 120 anni. Ok. E poi sai che gli ha dato anche il numero dei giorni?
Ah,
prossimo
sì?
Capitolo, vai. Verso 4. Guarda, è facilissimo. È scritto. Genesi 6:3 e Genesi 7:4. In susseguenza. Guarda, gli ha dato anche il numero dei giorni. Ecco perché lui sapeva quando chiudere la porta, così che la moglie non prendeva una doccia d'acqua, capisci? Quindi proteggere la moglie, perché prendeva il raffreddore, entra l'acqua dalla porta, ha chiuso la porta prima che piovesse. Allora,
Genesi 7:4, poiché di qui a 7 giorni farò piovere sulla terra per 40 giorni e 40 notti, e sterminerò di sulla faccia della terra tutti gli esseri viventi che ho fatto.
Capito? Quindi sono loro i religiosi che dormono, che non sanno niente come i tempi di Noè, i pagani i tempi di Noè. Ma Noè, la sposa di Cristo, di cui noi preghiamo di far parte, ok? Noi dovremmo saperlo, e lo sappiamo, ci ha dato un preavviso perfetto. Io c'ho un preavviso di 7 anni. Appena vedo sto tempio che comincia a mettere la prima cazzuola di cemento, va bene, il primo mattone, cioè io dico, ok, fratelli, 7 anni, 2520 giorni, arriva il rapimento. Angela, a te il microfono.
Un messaggio email da parte di Filippo.
Filippo, che è il figlio di Luciana?
Sì.
Un abbraccio, un bacio a Filippo, un po' che non lo sentivo, sto figliolo.
No, lui ci scrive sempre.
Ah sì, a te però.
No, no, a me.
Filippo,
e
perché
noi.
Tu scrivi solo Angela?
No, no, lui scrive.
Cos'è, più bella di me per caso? Dimmi.
Neanche mi ha visto mai. Lui scrive a noi, infatti ti leggo i suoi messaggi di solito. Allora, Filippo dice...
Ah, aspetta un attimo. Filippo, saluti la tua mamma, Luciana, tuo papà e le tue sorelle, che è chiusa parentesi.
Su Noè, avvertito da Dio, il versetto Ebrei 11:7.
Ah, ecco, bravo Filippo. Vedi Filippo...
Aspetta, leggiamo il versetto, aspetta.
Giusto.
Sì, sì, sì.
Noè, avvertito da Dio. Bravo Filippo.
Ebrei 11:7. Dora, lo leggi tu?
Sì. Per fede Noè, divinamente avvertito di cose che non si vedevano ancora, con più timore preparò un'arca per la salvezza.
No, no, con più timore.
Con...
Tu stai assassinando Dante Alighieri, quello nella tomba ti manderà qualche accidente.
Ma puoi cambiare scherzo su di me, per favore, Giuseppe, ogni volta.
Tu stai sbrandellando la lingua italiana.
I'm sorry.
Io ti rimando in Nord Europa.
I'm sorry, mi dispiace.
Ti manda a predicare i semafori.
Io.
Guarda, Angela, prendi la controparola. Guarda.
Per fede Noè,
divinamente avvertito di cose che non si vedevano ancora.
In stereo.
Allora, è tutto questo.
Sto quindi mosso da pio timore, non più timore. Ok, comunque, beh, dica una cosa, non è sensata per salvezza, un errore
immaginale. Oh, grazie a Dio. Allora, la cosa è che Dio è stato avvertito, questo che...
Noè, Noè.
Ma no, è di nuovo.
Ma di nuovo. Dio è stato avvertito da...
Noè!
Ragazzi, guarda, penso che la nostra radio fa un po' di due settimane di vacanza, perché qui sei un disastro. Fai un annuncio, c'è qualche sorella che ha desiderio di fare l'annunciatrice alla radio?
Ma scusami, sorella... io non vado via.
Io ho sentito sorelle che c'è una voce dolcissima. No, sì, no, sono, non, ti, non te ne vai.
No, I'm sorry.
Ok, quindi Dora resiste qui. Allora.
Quello che volevo dire è che, quello che Filippo ti vuole dire è che in questa scrittura, Ebrei 11, dice che Noè è stato avvertito da Dio.
Divinamente.
Esatto, quindi lui conferma quello che dico,
sì,
io.
Conferma.
Grazie, certo. Grazie Filippo, sei dei nostri.
Una bella scrittura questa.
Però no, strano che non c'è nessun pastore di quelli grossi, degli edifici grandi, che mi scrive e mi dice, confermi, niente. Dice che sono mal visto. Dicono, vabbè, gloria al Signore, anche Gesù era mal visto. Angelina.
Un'altra domanda, Giuseppe, sul rapimento.
Dimmi.
E questo è un punto forte delle chiese che dicono il rapimento è prima della tribolazione, perché
un punto
c'è un versetto...
Forte, un punto non ne hanno punti forti.
No, questo è forte. Perché c'è un versetto che
è
dice...
È forte perché l'hanno fatta grossa.
Questo è una scrittura in Tessalonicesi che dice che la chiesa non è destinata all'ira di Dio, quindi saremo rapiti prima.
No, questa non è un'altra domanda, è un'altra bugia. Perché questa è una, guarda, è una misinterpretazione... Ok? Quindi Dio, attenzione, Dio non ci destina alla sua ira, certamente. Leggi la prima Tessalonicesi 5:9.
Perché Dio non ci ha destinati ad ira, ma a ottenere salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo.
Cioè il trucco qui, il trucco c'è ma non si vede, hai visto mai il gioco da tre carte? Il trucco c'è ma non si vede. Il trucco di questa dottrina è che loro presuppongono prendono per scontato che la tribolazione è l'ira di Dio.
Sì.
E chi l'ha detto che la tribolazione è l'ira di Dio? Dove è scritto questo? E qui la trappola, capisci? E qui certo che Dio non ci ha destinato a ira, qui non ci piove, logico, ci ama. E loro costruiscono. Però hanno fatto due salti alla volta, hanno dimenticato che prima Tessalonicesi 5:9 sta parlando dell'ira di Dio, ma la tribolazione è l'ira del diavolo. Questa falsa dottrina presuppone questo, ma la tribolazione non è l'ira di Dio, ma è l'ira del diavolo contro la Chiesa. Guarda, che non leggiamo Apocalisse 12:7. Qui cosa dimostriamo? Dimostreremo, signori della giuria, che la tribolazione è l'ira del diavolo, quindi stiamo parlando di due cose diverse. L'ira di Dio viene dopo e vi dimostreremo anche quello. Sai, mi sentono in tribunale qua. sono sempre sotto accusa, mi bersagliano da tutte le parti. Guardi, devo camminare con due scudi, frecce infuocate, però sono frecce infuocate, non sono scritture. Le scritture infuocate vengono come risposta. Allora,
Apocalisse 12, versetto 7.
Comincia dal 7, dalla guerra in cielo.
E ci fu una battaglia nel cielo. Michele e i suoi angeli combatterono contro il dragone. Il dragone e i suoi angeli combatterono, ma non vinsero. E per loro non ci fu più posto nel cielo. Continuo?
Sì, per favore.
Il gran dragone, il serpente antico, che è chiamato Diavolo e Satana, il seduttore di tutto il mondo, fu gettato giù, fu gettato sulla terra, e con lui furono gettati anche i suoi angeli. Allora udì una gran voce nel cielo che diceva: ora è venuta la salvezza e la potenza, il regno del nostro Dio e il potere del suo Cristo, perché è stato gettato giù l'accusatore dei nostri fratelli, colui che giorno e notte li accusava davanti al nostro Dio. Ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e con la parola della loro testimonianza, e non hanno amato la loro vita, anzi l'hanno esposta alla morte. Perciò rallegratevi, o cieli, e voi che abitate in essi. Guai a voi, o terra, o mare, perché il diavolo è sceso verso di voi con gran furore, sapendo di aver poco tempo. Un'altra traduzione dice: perché il diavolo è disceso a voi con gran furore, okay, sapendo di non aver che breve tempo.
Insomma, che traduzione stai leggendo?
E quando il dragone si vede gettato sulla terra, perseguitò la donna che aveva partorito il suo figliolo maschio. Ma alla donna furono date le due ali della grande aquila, affinché se ne volasse nel deserto, nel suo luogo, dove è nutrita un tempo dei tempi e la metà di un tempo, lungi dalla presenza del serpente.
Quindi qui vediamo verso 12 che il diavolo è disceso a voi con gran furore. Mm-hmm. Per quanto tempo questa dura il suo furore? Verso 14, Angela.
Dice un tempo, dei tempi e la metà di un tempo.
Ok, verso 6 ti dice quanto è lungo i tre tempi e mezzo. Verso 6, che è un parallelo.
1260 giorni.
Esatto, qui lì ti dà la traduzione dei tempi, mm-hmm, che è una terminologia ebraica.
Furore significa ira.
Certo, ira. Ira, furore.
Perché in inglese è ira, no?
Sì, in inglese dice wrath.
Wrath, che significa ira.
Cioè è la stessa cosa. Va bene, è la stessa parola greca. Quindi,
allora, il diavolo è cacciato fuori dal cielo, con gran ira perseguita la donna.
Sì, è cacciato fuori dal cielo, virgola. E lui con grande ira. Non è che è cacciato con ira dal cielo.
No, no.
Anche quello.
No, no.
Certo, con gran furore è cacciato dal cielo, ma quando viene sulla terra, il furore è suo contro la donna.
Sì.
Infatti
sì,
qui
sì,
la Bibbia dice... Dice, guai a voi, a terra o mare, perché il diavolo è disceso a voi con gran furore.
Mm-hmm. Cioè sulla terra.
Sta parlando del furore del diavolo.
Sì.
L'ira del diavolo, quindi la tribolazione, signori.
Quindi la persecuzione contro i
fratelli
cristiani.
Fratelli evangelici, la tribolazione è l'ira del diavolo.
Diavolo, non di Dio.
Amen.
Diciamo che hanno ragione che non siamo predisposti all'ira di Dio. Hanno ragione, però no, la tribolazione è l'ira del diavolo.
Non siamo, si dice, destinati.
Sì.
Ma se dice che non siamo destinati all'ira di Dio, cosa vuol dire? Quando sarà l'ira di Dio?
Vedi, tu stai leggendo l'altra traduzione della Bibbia. Guarda, nella Diodati, Dora...
Sì.
Verso 12:12 dice: perciò rallegratevi, o cieli, a voi che abitate in essi, guai a voi abitanti della terra e del mare, perché il diavolo è sceso a voi con grande ira.
Diodati dice ira.
Quindi Diodati dice ira, sapendo di avere poco tempo. Scusate, noi non abbiamo la Diodati ce l'abbiamo sul computer, ma è un po' difficile da usare, quindi si usa un'altra traduzione, perdonateci, cioè non c'è grande differenza. Mm-hmm. Però quando siamo in dubbio andiamo alla Diodati, che è sempre la traduzione migliore. Diodati dice: il diavolo è venuto a voi con grande ira.
Mm-hmm.
Ok, per quanto tempo? Verso 14, 3 anni e mezzo. Tre anni e mezzo sono l'ira di chi?
Del diavolo.
Ma ti pare che la tribolazione non può essere l'era di Dio? Durante la tribolazione il diavolo va attorno a mettere il marchio della bestia per mandare marchiare. Ti pare che Dio va in giro a marchiare la gente col 666?
Mm-hmm.
Ma siamo impazziti completamente?
È vero.
Per favore evangelizzate questi pastori, perché ci sono questi pastori bravi, dolci, dolcissimi. Ce ne sono alcuni che ci scrivono e ci mandano tanto amore. Pur io sto parlando della stragrande maggioranza dei pastori. Poi le pecorelle sono tutte pecorelle in queste chiese, sono piene di pecorelle che le amo tantissimo. Pecorelle, scriveteci, vi amo tanto. Sono i vostri pastori mercenari che sono fuori binario. Angela.
Allora, l'ira di Dio cosa è, quando sarà?
Quando viene? Quando sì. sarà?
L'ira del diavolo abbiamo capito, è la persecuzione contro i cristiani, è la grande tribolazione. E l'ira di Dio?
Apocalisse 15, 1 e 2 ci dice la data, la cronologia di quando sarà l'ira di Dio. Apocalisse 15, 1 e 2, chi legge?
Io.
Vai col tuo bellissimo accento. Ma che noi stiamo quasi scherzando. Penso che Dante Alighieri sei in cielo.
E ride.
È lì che dice, non ti preoccupare figliola, vai bene, ti perdono. Il suo accento fiorentino.
Okay, sai.
Non so se è di Firenze lui, ma con la zona di sicuro.
Io sono qui per rimanere, allora vi dovete abituare con me.
Ha capito I'm cosa sorry. Dice? I'm here to stay. E che in italiano non suona tanto bene. Dice, cioè in italiano si I'm here to stay, si traduce io sono qui e di qui non mi sposto, quindi dovete abituarvi a me, vuol dire.
Anche tu Giuseppe. I'm sorry.
Qui le sorelle sono ossi duri.
Guarda
neanche
Dora.
Il diavolo dice di spostarle di qua.
Guarda no. Dora, c'è Alessandro che ti scrive, Dora sei bravissima,
grazie
che
Dio.
Dio ti benedica.
Dora, c'è degli ammiratori.
Dio ti benedica Alessandro.
C'è ammiratori Dora, gloria al Signore.
No, ammirano anche ammiratori or having pity on me.
Dice che o sono ammiratori o hanno compassione che gli faccio pena. Dice.
Dio ti benedica Alessandro, beh, grazie.
Alessandro ti fa pena o l'ammiri? Ok, prossimo email, Angela, controlla okay. con i tuoi binocoli.
Va bene.
Allora, leggiamo questo.
Allora, Apocalisse 15, 1
allora,
e 2.
Allora, a che domande stiamo rispondendo qua, Angela?
Non mi ricordo.
La domanda è quando lascia che
ti aiuti, si suppone che sono io il vecchio sbandato.
Io sono la domanda.
Il vecchio sbandato, dovrei essere io, ma come? Il vecchio smemorato. E tu, giovincella, dovrebbe. Allora... Tu mi avevi chiesto,
io ti ho chiesto
quando è l'ira di Dio.
È vero, sì.
È vero. Tu sempre sulla nuvola con l'arpa. Queste donne, tutte ste bionde, sempre con la testa sulle nuvole, sanno. Allora, sai che tutte le barzellette americane sono contro le bionde?
I know.
Allora, andiamo avanti.
Per questo io sono... I am dark.
Tu invece hai capelli neri.
Molto neri.
Allora
quando è l'ira di Dio? Apocalisse 15, 1 e 2. Poi vidi nel cielo un altro segno grande e meraviglioso. Sette angeli che avevano sette piaghe, le ultime, poiché con esse si compie l'ira di Dio. E vidi come un mare di vetro e di fuoco, e quelli che avevano ottenuto vittoria sulla bestia e sulla sua immagine e sul numero del suo nome, i quali stavano in piedi sul mare di vetro, avendo delle arpe di Dio.
Allora, secondo te Dora e Angela, visto che hai fatto questa domanda, anche già sono le risposte, le tue domande molte volte sono solo per interpretare domande di alcuni fratelli che non sanno, giusto?
Giusto.
Allora, tu chiedevi, quando è l'ira di Dio? Se l'ira del diavolo è durante la tribolazione, quando è l'ira di Dio? Questa scrittura risponde.
Non dice.
Sì che lo dice, certo che lo dice, come non lo dice?
Dice con queste sette piaghe si compie l'ira di Dio.
Ma tu dovresti saperlo.
Non guarda. Dice se prima della tribolazione, dopo, quando sarà.
Allora andiamo per ordine. Allora, verso 1 dice: vidi dove?
Nel cielo.
Quindi non è durante la tribolazione sulla terra, nel cielo.
Okay.
Un altro segno: le sette piaghe che con esse si compie l'ira di Dio. Allora. E vidi un mare di vetro, eccetera, e vidi quelle che avevano ottenuto la vittoria sulla bestia e sulla sua immagine e sul numero del suo nome. Qui è la chiave. Cioè, qui la gente è in cielo, giusto?
Sì,
le anime
cielo,
in cielo,
dice, sì.
Che hanno avuto la vittoria contro l'anticristo.
Sì.
Quindi questo è prima o dopo la tribolazione?
Deve essere dopo, se non ha avuto la vittoria.
Esatto. Quindi, dopo la tribolazione, cominciano le sette piaghe e si compiono anche. Perché cominciano? Perché in questo capitolo, Apocalisse 15 e 16, si comincia a essere versato la coppa numero uno di ira. Quindi comincia qua. Non è che si compie perché sono cominciate durante la tribolazione. No, si compiono e iniziano. Qui, come lo sappiamo? Perché lo vediamo. Apocalisse 15 e 16, la prima coppa viene versata, quindi comincia qua.
Sì.
In questi due capitoli.
Sì.
Basta. Quindi l'ira di Dio segue la tribolazione. A posto?
Allora è dopo.
Sì. Segue la tribolazione, dopo la tribolazione.
Amen.
Grazie Amen. Dio. Sì, adesso è chiaro. Grazie. Vuoi un'altra email?
Un'altra email, sì.
Allora.
Sempre su Dora?
No, non su Dora.
Allora, Dora, scusa, stavolta niente ammiratori.
No, va bene.
Resisti?
Ammirate Gesù.
Allora aspetta, no è vero, c'è un email anche per Dora, da parte di Alessandro.
Ma Dora, ma oggi è la tua giornata. Guarda, c'è Dora tutta verde, rossa lì, tutta... Dai Dora, su, fatti sentire, è lì che si tappa la bocca dalle sue sorrise.
Allora Alessandro dice, Dora senti, dice, la ammiro fratelli e sono contento di essere marchigiano.
No,
cosa
hai detto vi ammiro, comunque va bene.
No, perché ha chiesto riguardo Dora se la ammira o no.
Ah, ok, lei ammira Dora, sì.
E sono contento di essere marchigiano perché è un bel ricordo per Dora che ha ricevuto la grazia e guarigione da Dio.
Wow, ah, sì. È vero.
Che Dio vi benedica grandemente, ciao fratelli.
Dio ti Alessandro, benedica, questo? Alessandro.
Sì, sì, sì. Grazie, si ricorda Alessandro. Bene. Ma le Marche sono tante pecore.
Sì, è
stata ricordo.
Bellissima l'evangelizzazione
bello,
lì.
Quando evangelizzavamo là.
Sì, ho bei ricordi
infatti,
di lì.
Infatti le Marche è uno dei posti in Italia con le più pecore.
È vero.
È vero o no?
È vero. Bellissimo.
Infatti andavamo spesso per le... Ok, Angela, è meglio che prendi la conta.
Un altro email sul rapimento, da parte di Simone. Cari fratelli, vi voglio bene e vi seguo sempre. Come sapete, io sono battista, ma sono per il rapimento post, dopo tribolazione. Su questo non sono d'accordo con il mio pastore, il quale sostiene che sarà prima per un motivo ben preciso. Allora, questo è un pastore battista che dice...
Ok, sentiamo.
Lui sostiene che il rapimento sarà prima perché dice che secondo lui i cristiani in alcun modo potranno prendere il marchio. Anche lui pensa che il marchio sarà il microchip al 99%. E questo accadrà perché i cristiani saranno rapiti prima. Quindi non prenderanno il marchio.
E lui presuppone, prende tutto per scontato. A chi gliel'ha detto che sono rapiti prima?
Io invece credo che avverrà dopo la tribolazione, anche perché non esiste nella Bibbia che i cristiani, come anche gli apostoli, non siano passati per persecuzioni.
Bravo.
La Chiesa non è mai fuggita a tribolazioni.
Giusto.
E persecuzioni. E poi le scritture dimostrano la nostra posizione.
Esatto.
Un abbraccio grande e ringraziamo Gesù per la vostra radio e per l'opera di evangelizzazione. Allora, un santo bacio, Simone.
Allora, Simone, dagli tanto amore a sto pastore e che Dio lo benedica con la verità e con la giusta interpretazione. E lui parte dal presupposto,
sì,
che dice, siccome il rapimento è prima la tribolazione, quindi non riceviamo il marchio, ma chi
sì,
te l'ha
sì,
detto
sì.
a te che è prima la tribolazione?
Mm-hmm.
Cioè, come dire, siccome 2 più 2 fa 29, quindi di conseguenza la matematica è un'opinione, ma 2 più 2 non fa 29.
Sì.
Capito? Come dire, siccome il sole alla mattina non sorge mai, chi te l'ha detto che non sorge mai? Cioè lui parte dal presupposto che rapimento è prima, ma chi te l'ha detto che è prima? Quindi loro prendono come un fatto, un po' come l'evoluzione, siccome tuo padre era un gorilla, tua madre era una scimpanzé, attaccato con una coda a un ramo, e allora di conseguenza noi siamo animali. Ma chi te l'ha detto che mio padre è un gorilla? Andiamo avanti?
Allora Giuseppe, una ultima domanda sul rapimento e poi dobbiamo chiudere.
Okay.
Tanti dicono che Dio è amore. E come fa Dio a lasciarci qui, passando queste tribolazioni, sofferenze? Perché un padre non farebbe questo a un suo figlio che lo ama.
Beh, e cosa vuol dire questo? Questa è un'altra bugia, un'altra misinterpretazione. Perché Dio, siccome Dio è amore, egli probabilmente... non ci lascerà attraverso la tribolazione, questa è la teoria. E poi dicono anche, secondo questa misinterpretazione, dicono perché siccome siamo sotto la grazia in ogni caso, queste dottrine sono errate.
Sì, è vero, sì.
Certo che siamo sotto la grazia, certo che Dio è amore, questo cosa c'entra questo, ma il fatto che Dio è amore e siamo sotto la grazia non è un assegno in bianco. Ok, non copre la nostra mancanza di ravvedimento, cambiamento, di produrre frutti di pentimento. Vai da Galati 5,4 e 2 Corinzi 6,1, sorelle.
Galati 5,4. Voi che volete essere giustificati per la legge, avete rinunziato a Cristo, siete scaduti dalla grazia.
Che? 2 Corinzi 6,1.
Come collaboratori di Dio, noi vi esortiamo pur a far sì che non abbiate ricevuto la grazia di Dio in vano.
Cioè, la grazia non è un assegno in bianco. Non è che dici, qui c'è la grazia, vai, fai quello che ti pare, sei sotto la grazia, ubbidisci, disubbidisci, segui me, segui il mondo, non mi interessa, io ti amo. In paradiso sarete tutte la mia sposa, adulteri, puttane, prostitute... magnacci, tutti la mia sposa. Non dice questo.
No, non dice.
Dice che quelli che hanno le vesti bianche, cosa sono le vesti bianche? Apocalisse 19, 7 a 9, e sono le opere dei santi. Le nostre opere mostrano se camminiamo puliti, puri, o se camminiamo nel peccato, va bene?
Amen, amen.
Quindi Dio è certamente amore, ma come la Bibbia mostra, ha sempre punito i colpevoli, puniti i disobbedienti, compreso il suo popolo per i loro peccati. Vede Adamo ed Eva, il popolo di Israele, li ha sempre puniti. Isaia 1, 19, 20, ti ho dato una scrittura lì.
Isaia 1, 19, 20. Se siete disposti a ubbidire, mangerete i prodotti migliori del paese. Ma se rifiutate e siete ribelli, sarete divorati dalla spada, poiché la bocca dell'Eterno ha parlato.
Va bene, quindi dice, se siete
disposti a ubbidire, disposti mangerete i prodotti migliori del paese.
Però se rifiutate e siete ribelli, sarete divorati dalla spada. Sta parlando a Israele ieri, sta parlando ai cristiani di oggi.
Amen.
Va bene?
Amen.
Quindi lo vediamo che nel Nuovo Testamento, Ebrei 12, 6 a 8, cosa dice?
Ebrei 12, 6 a 8. Perché il Signore corregge colui che li ama e flagella ogni figliuolo che egli gradisce. È a scopo di disciplina che avete a sopportare queste cose. E Dio vi tratta come figlioli, poiché qual è il figliuolo che il padre non corregga? Che se siete senza disciplina, dalla quale tutti hanno avuto la loro parte, siete dunque bastardi e non figlioli.
Apocalisse 22, 11 e 12. Quindi per non essere bastardi bisogna ubbidire alla parola.
Amen.
Quindi sta dicendo Paolo, se voi non ubbidite, se voi non ricevete le punizioni, siete bastardi. Che è questa storia sotto la grazia, Dio ci ama, se Dio è innamorato di noi, possiamo comportarci come vogliamo, possiamo essere la chiesa di Laodicea, ci benedirà uguale alla chiesa di Filadelfia. Non è mica vero, non è vero. Ci tratterà secondo le nostre opere. Apocalisse 22, 11 e 12.
Chi è ingiusto sia ingiusto ancora, chi è contaminato si contamini ancora, e chi è giusto pratichi ancora la giustizia, e chi è santo si santifichi ancora. Ecco, io vengo presto, e il mio premio è con me per rendere a ciascuno secondo che sarà l'opera sua.
Amen. 1 Corinzi 3, 14 e 15, Matteo 16, 27, lo stesso punto. Gesù viene per rendere in base alla opera di ciascuno di noi. Il paradiso non sarà tutti arcangeli, tutti angeli, ci sarà la chiesa di Filadelfia di qua, la chiesa dell'Odicea di là. O cioè, Filadelfia, chiesa sposa, Laodicea, chiesa vomito. Dove è scritto? Apocalisse 3, leggere. Vuoi leggere le scritture?
1 Corinzi 3, 14 e 15. Se l'opera che uno ha costruita sul fondamento rimane, egli ne riceverà ricompensa. Se l'opera sua sarà arsa, egli ne avrà il danno, ma egli stesso sarà salvo, però come attraverso il fuoco.
Quindi sarà salvo perché la salvezza è grazie al sangue di Gesù. Però se la nostra opera viene bruciata, ne avremo danno. Poi?
Matteo 16, 27. Perché il figlio dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo, con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo l'opera sua.
Amen. Amen. Quindi io fermerei qui. Guarda, un'ultima scrittura, 1 Pietro 1, 6, 7, che Dio ci darà la corona, Dio ci darà la corona, però non facendoci scappare ed evitando le tribolazioni, ma dandoci la grazia per vincerle.
Amen.
1 Pietro 1, 6 e 7, poi Giacomo 1, 12.
Perciò voi esultate ancora, se ora, per breve tempo, è necessario che siate afflitti da svariate prove, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce, e tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo.
Quindi la vostra fede che viene messa alla prova, come col fuoco. Quindi non è tutto gratis, tutti promossi, gli asini, quelli infedeli, i disubbidienti, tutti farisei, sadducei, uguali a Gesù, uguali agli apostoli. No, non è così la storia. Matteo 21 dice: il regno di Dio vi sarà tolto e dato a un altro popolo che porterà i frutti. Quindi la corona delle chiese dell'Laodicea che dormono, saranno tolte quelle corone, date ai cristiani fedeli che portano frutto, e anche alla chiesa fedele, Filadelfia, Apocalisse 3,11, Gesù dice: stai attento che nessuno ti ruba la corona. Prossima scrittura e anche Proverbi 13,24.
Proverbi 13,24. Chi risparmia la verga odia suo figlio, ma chi lo ama lo corregge per tempo.
Allora, se Dio non ci corregge perché non ci ama, ma siccome ci ama, ci corregge.
Amen.
Mio padre non aveva nessun problema a usare la cinghia con me. Era un padre molto amorevole, però potevo contare su due cose di lui. Uno, molto amore. Due, la cinghia. Ho imparato a camminare per la via stretta e diritta prima ancora di essere cristiano. Proverbi.
Io li ho letti.
Proverbi, qual è che hai letto l'ultimo?
13,24.
Ah, ok, benissimo. Giacomo 1,12 l'hai letto? Allora andiamo da Giacomo, il fratello di Gesù.
Beato l'uomo che sopporta la prova, perché dopo averla superata riceverà la corona della vita che il Signore ha promessa a quelli che lo amano.
Allora, la corona non è per tutti, è un premio. A chi è dato? A chi sopporta la prova. E quando viene data la corona?
Dice che dopo averla superata.
Dopo averla superata, non prima. Va bene?
Che Dio ci aiuti.
Finito le scritture che ti ho dato?
Sì.
Angela, c'hai qualche controparola?
No, per me è chiaro. Ci sono diversi fratelli che stanno scrivendo degli email molto interessanti.
Per favore, mandate, che qui ci stiamo annoiando.
Ma voglio leggerti solo una da parte di Maria, dalla Germania, perché è una domanda buona. E ti leggo questo e poi chiudiamo.
Okay? E poi chiudiamo.
Sì.
Non la
chiudiamo
radio.
Il soggetto. Il soggetto. La radio.
Chiudi a me o...
Maria dalla Germania. Siete veramente
Maria
grandi.
Maria che sta venendo?
Sì, che sta venendo in gennaio.
Quella che sta prendendo l'aereo.
Sì, con Adriana.
Venite tranquilli. E i mariti.
E i mariti.
Questi, ma mariti sono, le mogli hanno portato i mariti. E i mariti stanno portando le mogli.
Ok.
Vengono in quattro.
Fratelli, vi amo.
Anche noi.
Se le messe la domenica sarebbero così come le fate voi, verrebbero a centinaia le persone.
Ma l'importante è predicare l'amore di Gesù, sai?
Grazie Gesù.
Vi volevo chiedere, a proposito del rapimento, dove dice che tutti i credenti saranno rapiti? Che Dio vi benedica. I testimoni di Geova dicono che saranno rapiti solo i 144.000.
Poveracci. E gli altri cosa fanno? A giocare a dama, a scacchi, dove? Cosa fanno gli altri? Ma grazie di Dio c'hanno questi. Vedi cosa vuol dire andare da Geova senza Gesù? Ma quali testimoni di Geova? Testimoni di Gesù dovete diventare.
Amen.
Allora,
dove dice
Primo
che
Corinzi 15, 51 e 52. Prima che mi chiedi, sai, prima che mi chiameranno avrò risposto. E l'abbiamo già letto prima, delucidiamolo.
Ok.
Primo Corinzi 15.
51 e 52.
Ecco, io vi dico un mistero. Non tutti moremo, ma tutti...
No, no, non tutti.
Moremo?
No. Morremo.
Morremo.
Ricorda di Dante.
I'm sorry.
Se quello ti manda qualche...
Ma io nel cielo darò un grande abbraccio a Dante.
Ma magari ti aspetto con un bastone, oh, quello là.
Io gli darò un abbraccio.
Allora, adesso che... Ripeti.
Ecco, io vi dico il mistero. Non tutti morremo.
Ragazzi, forza! guarda, oggi dagli un premio, Angela. Dagli un po' di purè in più, un po' più di purè. Allora,
ma tutti saremo trasformati in un momento, in un batter d'occhio.
Alt, virgola. Allora dice, non tutti morremo, ma tutti saremo trasformati. Chi sta parlando? Quelli che saranno rapiti saranno
sì.
Tutti trasformati.
Sì,
quindi
sì,
non
sì.
Tutti, e chi sono quelli che muoiono? Angela, tu che sei intelligente.
Tutti muoiono.
Sì, ma chi sono? Non tutti morremo, ci sono chi muore e chi è trasformato, Angela.
I know.
C'è Dora che dice...
Penso.
Ma non pensare troppo. E so, quando le donne pensano troppo, di solito digiuniamo qua. Allora.
Perché pensano invece di cucinare.
Cioè, quando le donne pensano, guarda, chiede ai mariti di Adriana e Maria, Quando le vostre mogli pensano, guai si avvicinano. Quindi le donne non devono pensare, devono pregare, pregare per i mariti.
Ah, sì?
Allora, vabbè, sto scherzando, pensate pure. Allora,
grazie.
Allora, rispondi alla domanda che era?
Che non mi ricordo la domanda.
Allora, ti ho detto, perché dice non tutti morremo ma tutti saremo trasformati?
No, ma
allora,
la perché? Domanda era altra.
Perché alcuni
era
muoiono?
Chi muore?
Sì, sì, sì.
Chi sì. muore ha chiesto?
Sì, chi muore e chi no, chi muore, perché uno vuole l'altro trasformato?
Perché
uno preso, l'altro lasciato, perché?
Perché alcuni cristiani muoiono prima del rapimento, altri sono rapiti.
Bravo.
Grazie, bravo.
Ma questo è un applauso smorto, però. Aspetta che proviamo di nuovo. Un applauso! Eh no, perché la gente pensa che siamo una chiesa viva e cerchiamo di esserlo. Perché mica possiamo solo lodare quando si mangia, andiamo a pregare per il cibo, tutti pronti!
Sì!
Qui in comunità, quando dia la campanella, il cibo è pronto! Sì! Tutti valorosi saltano per le finestre. Allora...
Allora, dice tutti, quindi questa è la risposta per Maria?
Giusto.
Che tutti i cristiani saranno rapiti.
Sì, quindi dice,
quelli in viva.
Quelli,
che
non
vivi.
Tutti morremo, vuol dire che prima del rapimento, quanti anni sono più o meno? Un paio di millenni. Quindi
sì.
Per 2000 anni i cristiani sono morti, no?
Sì, sì, sì.
Nei secoli. Quindi non tutti morremo, ma alcuni saranno trasformati. Cioè, fra 2000 anni arriverà il rapimento, invece gli altri sono morti nei millenni. Vai avanti.
Amen. Okay,
vuoi vedere la scrittura? Leggi.
Continuo?
Sì, continua.
Ok, 52. In un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba.
Quindi in un momento, non in due momenti, uno prima, segreto, quell'altro dopo, pubblico.
Ah, bello.
In un momento, tutti.
In un momento tutti.
Ovvero tutti in un momento, come preferisci tu.
Grazie.
Capisci? Che se, vedi, è che la gente non capisce, capisce? Se non obbediamo allo Spirito Santo, non capiremo lo Spirito Santo. Ci siamo?
Amen.
Allora.
Perché la tromba squillerà e i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo trasformati.
Ok, quindi quante volte dice tutti? Dove dice tutti? Dove dice
51,
tutti?
Ma tutti saremo trasformati.
Tutti, dice tutti.
In un momento.
Allora chiede a Maria, Adriana e Mariti se va bene così.
A dice, Maria e Giuseppe, Adriana e Pietro.
Ecco, allora Giuseppe e Pietro, Giuseppe come me e le due sorelle, fateci sapere se questo è esauriente.
Amen.
Così che quando arrivate qui con l'aereo non vi lamentate che non vi risponde le domande. Ok, sennò va a finire il caffè e mi tocca pagarlo a me dopo. Allora, andiamo.
Allora, è chiaro?
Beh,
sì.
Chiede a Maria, che ne so.
Speriamo di sì.
Maria, manda, faccia sapere. Ci sono altri, cos'è il prossimo?
Prossimo
sulla tua agenda.
Voglio chiudere il soggetto sul rapimento, anche se è interessante, possiamo parlare fino a domani.
Certo.
E ci sono fratelli che mi scrivono conferme con altre scritture. Questi fratelli sono svegli, in gamba. Ma
cerchiamo di essere in chiesa addormentata, per favore.
Amen. Ma voglio che andiamo avanti. Voglio ascoltare insieme a voi un audio.
Un audio.
Che okay. Ti ho detto è una sorpresa.
Una sorpresa, ma
tu non l'hai sentita.
Chi è, un fratello o una sorella?
È un fratello Alessandro, quello di prima, che ha inviato i messaggi ad ora.
Ok. Quindi una sorpresa per me?
Una sorpresa per te, perché ancora non hai sentito questo messaggio e neanche i tuoi figli.
Non mi mettere nei guai, perché qui siamo in diretta.
Ma nei guai sei sempre. Sei abituato ormai.
Ormai i guai è il mio mestiere. La mia vita è il primo guai è passato e che viene il secondo.
Vuoi sentire questa bella testimonianza?
Ok.
Da parte di Alessandro.
Alessandro, ti benedico e che Dio me lo mandi buono, insomma.
Amen.
Allora, sentiamo.
Ciao fratello Giuseppe, ciao sorella Angela, sorella Dora, tutta la vostra comunità. Vi mando questo audio messaggio dalle Marche, qui in Italia. Sono in macchina adesso. Questo messaggio mi è stato ispirato dallo Spirito Santo, sicuramente. Infatti non è farina mia, del mio sacco, ma è opera del Signore, di Gesù. Anche perché questo messaggio non è soltanto per mandarvi un saluto, ma è per ringraziarvi per tutto il vostro operato che fate, sia in diretta radio per gli amici ascoltatori, sia per tutte le persone che evangelizzate nel vostro cammino, dove state adesso e quello che avete fatto in passato e che farete in futuro. Questo è un ringraziamento sentito di cuore per tutte le persone che state aiutando, che avete aiutato. per tutte le persone che avete aiutato a convertire, che avete risvegliato, per tutte le persone che grazie alle preghiere comunque avete guarito in nome e per la potenza di Gesù Cristo. Quindi gloria a Dio, amen, alleluia, alleluia. E un ringraziamento, caro fratello Giuseppe, se mi consenti, io lo faccio anche a tutte le persone che sono guarite. Anche ieri ho ascoltato la diretta, alle persone che sono guarite, perché è anche grazie alla loro fede che hanno creduto e sono guarite. Questa è una grandissima testimonianza, perché le tue preghiere le fai al nome di Gesù Cristo, al nome della potenza di Gesù Cristo. Poi sta alle persone che chiedono la guarigione di credere e avere fede. Quindi questa è una grandissima testimonianza del tuo operato. Quindi io vi sprono a continuare sempre di più, che il Signore vi benedica ogni giorno della vostra vita. E adesso io vi dedico questa canzone. Sono qua in campagna, però se qualcuno ascolta non c'è problema, almeno evangelizziamo qua in campagna, ovunque siamo. Io vi voglio tanto bene, mando via questa canzone. Sembra l'inizio degli U2, ma non lo è una lode al Signore, e ve la dedico con il mio cuore. Gloria a Dio, grazie Gesù, amen, alleluia, alleluia. Dedicata a tutti voi là, per il vostro operato. Se siete con i vostri figli, tra poco sarei contento se ballaste insieme a queste note meravigliose di questa persona ispirata da Cristo che ha fatto questa canzone. Hai ascoltato il nostro pianto, Signore.
Addio a te, Signore, e mie mani nel mio cuore, a te che salvi me.
Grazie Gesù, grazie Gesù.
A te che ami, amica mia, e allora gloria in eterno, se il nostro Salvatore.
Cantiamo, fratelli, cantiamo! La follia di Dio per noi, l'amore folle di Dio per noi, ha donato suo figlio. Quindi io consiglio a tutti di esplodere lo Spirito Santo che è in noi ed evangelizzare il prossimo e amare il prossimo. Grazie Gesù, grazie Gesù. Un sol grido, un sol spirito, una sola voce. Cantiamo, fratelli, insieme.
E allora
gloria in eterno,
sei il nostro Salvatore.
Grazie Gesù.
Tu sei luce, tu sei gioia.
Fratello Giuseppe, con tutti i tuoi figli lì in studio, se volete ballare, tarantella. Arriva la tarantella, tutti insieme a braccetto. Perché il Signore è gioia e amore. Rendiamo grazie a Dio anche con il corpo, danziamo. Tarantella. E allora danziamo ancora, a braccetto e si gira. Anche questa è pazzia e amore per il Signore, no? Gioia, gioia e amore. Questo è il mio messaggio di ringraziamento a tutti voi, con il mio cuore, non tutto il cuore, perché tutto il cuore è solo per il Signore. Però posso ringraziarti per questo, perché una delle tue parole, fratello Giuseppe, è rimasta nel mio cuore. Quando l'altro giorno in radio hai detto, a cuore aperto, io non è tantissimo che ascolto le dirette, è la prima volta che lo sento, quindi grazie per questo suggerimento, a cuore aperto per il Signore e per il prossimo. Amiamo il prossimo e evangelizziamo fratelli in tutta Italia, seguiamo i suggerimenti di fratello Giuseppe e seguiamo la parola di Dio, perché Dio desidera da noi un filo diretto con Lui, che lo mettiamo al primo posto e lo amiamo follemente come Lui ha amato follemente noi, e amiamo il prossimo come noi stessi. Grazie fratello Giuseppe, io vi abbraccio con il calore che spero vi arrivi con lo Spirito Santo, e spero che questo abbraccio un giorno sia fisico, che possa venirvi a trovare. Gloria a Dio, grazie a tutti, un saluto a tutti, gloria a Dio, alleluia, amen, amen.
Super duper, super, grazie Alessandro, bellissimo, bellissimo.
Ah.
Sì, abbiamo ballato, è vero.
Sì, sì.
Giovane, avete ballato?
Dio, alleluia. Io sì.
Alessandro ci ha ispirato tutti, sì. Moltissimo, io ho ballato, mia moglie anche.
Anch'io.
Sì. È venuta grazie, anche Deborah a ballare.
Thank you.
E lodare il Signore, si sentiva, sì, lo Spirito
Deborah,
Santo.
Salutiamo Alessandra.
Alessandro, Dio ti benedica. Thank you for the dance, for the Lord.
Amen, amen, bellissimo.
Quindi grazie a te Alessandro, ho potuto invitare mia moglie a un ballo, e tutti qua nella nostra sala da ballo di Radio Blast sono alzati a saltare su e
ma
giù.
Ma che spirito di gioia, di allegria, amen, di lode, alleluia, grazie Gesù.
Grazie Gesù, bellissimo. È stato bellissimo.
Gloria al Signore. Beh, sai, Davide danzava davanti all'arca. Sai, oggi hai sentito dice la mia chiesa è molto viva, battiamo le mani. Cioè qui altro che batta le mani, dobbiamo danzare nello spirito.
Sì.
Amen.
Amen. E grazie, quando Gesù, ci amiamo a cuore aperto, ci amiamo di tutto cuore. Quando diciamo tutto cuore si sottintende che Gesù è primo posto, che viene prima, quindi amen, questa è una regola della nostra chiesa, anche quando diciamo ti amo di tutto cuore, intendiamo in Cristo, è chiaro che Gesù viene prima, amen, quindi non abbiate paura di amare un fratello a tutto cuore, amen, a cuore amen, aperto, nel nome di Gesù Cristo, amen, che verrà il momento, dice il Signore, sento la voce del Signore che dice verrà il momento che dovete dar la vita uno per l'altro, come io l'ho data per voi. Verrà il momento, ecco io il Signore, che farò sì che il vostro amore si manifesti anche nel morire gli uni per gli altri, perché così, questo è il mio regno è basato, dice il Signore, sull'amore che arriva a dare la vita uno per l'altro, perché io ho detto che vi ho dato un esempio che voi dovete seguire, in Giovanni 13, io il Signore ho detto, vi ho dato un esempio che dovete seguire, quindi io che sono morto per voi è l'esempio che dovete seguire, non seguite l'esempio delle chiese morte e del cristianesimo morto, seguite il mio esempio, dice il Signore, un esempio di amore fino alla morte, alleluia, alleluia. E io adesso, questo dico io, è un amore che oggi nelle chiese non arriva neanche a condividere i soldi, anche a condividere il cibo, e c'è il pastore con la macchina bella e la sorella che i bambini che non c'è soldi per comprare il pane, e il pastore dice Dio mi ama perché mi ha dato una macchina bella, e la sorella che ti dà la decima cos'è? Non la ama che non c'è soldi per il mangiare, è giusto che la deve dare, benissimo, sto criticando quello perché era la Bibbia, ma la chiesa nella comunità, per questo la chiesa deve essere divisa in tante piccole famiglie. Ogni famiglia deve condividere i soldi, a volte due famiglie si mettono insieme, a volte condividere, di comunità in comunità, di chiesa in chiesa, famiglia in famiglia, d'accordo? In questo modo si fa. Quindi fratelli, datevi una mano, aiutatevi, amatevi innanzitutto, aiutatevi nell'evangelizzazione, nel raggiungere le pecorelle, va bene, poi andate a casa e amate quel marito che è difficile di amare. amate quella moglie che è difficile da amare, amate quel fratello che vi critica, amateli, amateli, perché il sole dell'amore di Dio, dice Gesù, io faccio brillare il sole del mio amore sopra i buoni e i cattivi, sugli egoisti e gli altruisti, sui miei figli e su quelli che ancora non sono miei figli, ma che saranno miei figli, e perché il sole del mio amore continua a brillare su di loro, che un giorno saranno miei figli. Dice il Signore, vi ricordate quel tempo quando il mio amore brillava su di voi, quando ancora non mi conoscevate, non eravate nati di nuovo, non eravate salvati, il mio sole continuava a brillare, il mio amore brillava finché giunse il momento che la mia salvezza è sbocciata in voi a vita eterna, ed ora siete quello che siete perché io ho continuato ad amarvi quando non lo meritavate. Così andate a casa, figli, amate quella moglie, quel marito, quel fratello che non vi ama, fino al momento della decisione, fino al momento che decideranno di esplodere per me, ricevermi, nascere di nuovo, o di abbandonarmi. Dovranno scegliere, perché io non sono venuto ad unire tutte le famiglie, ma sono venuto a portare una spada. Matteo 10:34, dice il Signore, non crediate che sono venuto a portare una pace, sono venuto a portare una spada, d'ora in avanti le famiglie saranno divise, fratello contro fratello, la nuora contro la suocera, i nemici dell'uomo saranno quelli di casa sua. Quindi unitevi nel mio spirito, unitevi nel mio Vangelo, dice il Signore. E triste per quelli che non vorranno unirsi, perché saranno divisi, abbandonati e lasciati indietro nella Sodoma del mondo. Ma voi che mi ascoltate, seguitemi, unitevi, amatevi, proclamatemi, amatevi col mio amore, proclamate il mio Vangelo, date la mia salvezza, date la mia guarigione, perché questo è il regno di Dio, che deve essere in terra così come in cielo, dice il Signore. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen. Grazie, Gesù.
Alleluia. Angela.
Grazie, Signore. Amen.